Okay. Buonasera a tutti, diamo inizio ai lavori del Consiglio, ma prima, come di consuetudine, vi chiedo la cortesia di ascoltare insieme a me il canto degli italiani, il nostro inno nazionale. Grazie a tutti. Bene, darà inizio ai lavori con l'appello.
Vitale, presente. Balzari, Troviani, presente. Zanini, Cerelli, Fuggeri, Sessi, presente. Fabiano, Losi, Menin, Cesari assente, Mondello, Savini e Leone. Ciao. Allora, oggi. Ok, grazie.
Sì, per correttezza di informazione, leggo la giustificazione dell'assenza che mi ha prodotta la consigliere Angela Cesari. Egregio signor Sindaco, mi scuso per non poter partecipare al consiglio di questa sera per motivi di salute familiare. Vi auguro un buon lavoro e distinti saluti. Quindi assenze giustificate. Direi di iniziare con la trattazione dei punti all'ordine del giorno. Non c'è nessuna approvazione dei verbali sulle precedenti, quindi partiamo direttamente. Sì, va benissimo. D'accordo. Visto che tutti i primi 5 punti sono propedeutici al bilancio visione numero 6, io colgo l'occasione da subito per ringraziare della presenza in sala sia della dottoressa Nucera, revisore dei conti, che come sempre è con noi, Rosa Nucera, ma anche la responsabile del servizio amministrativo e finanziario, signora Grazia Rosa. Grazie. Allora, punto numero 1 all'ordine, lo diciamo dopo. Scusi, prendo il punto. Allora, argomento numero 1 all'ordine del giorno: approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, articolo 58,1 della legge 133/2008 dell'anno 2016. Per la presentazione dell'argomento lascio la parola all'assessore Leone.
Con la presente proposta di deliberazione sottoposta alla discussione del Consiglio Comunale, in pratica viene aggiornato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del nostro Comune. Lo scopo è quello di acquisire nuove e maggiori risorse per le esigenze di finanziamento delle spese di investimento, oltre ad attuare previsioni del PGT e che saranno previste in bilancio con apposta variazione al momento del loro effettivo realizzo. Nel piano sono state ancora inserite due aree il cui bando era andato deserto lo scorso anno, cioè l'area a margine di Viale Europa all'altezza del Civico 44, identificata in catasto al foglio 3, mappale 74, che aveva una superficie di 980 metri quadrati. E l'area a margine di Via Toscana, era una del Refulo in pratica, identificata in catasto a foglio 5, mappare 772-767 per 614 metri quadrati. Queste due aree erano già state inserite nel piano di alienazione dello scorso anno, aveva fatto il bando, poi il bando però per queste due aree non era andato deserto, mentre era andato a buon fine quello del campo C. Oltre a quelle due aree già inserite, c'è dentro l'area in fregio alla via Enzo Biagi, individuata nel piano di governo del territorio come area soggetta a disciplina speciale ADS 2.2, che sarà oggetto di permuta con l'area ADS 2.1 di via San Rocco, dove si sono rilevate significative preesistenze archeologiche. È l'area in zona industriale lungo la SP 115, questo è un nuovo inserimento, a parte del foglio 5 e appare 569 per una superficie di circa 7.000 metri quadrati. Questo volevo dire però, nella proposta di delibera ho notato che c'è probabilmente un errore di copia e incolla o comunque di dove c'è il testo delibera al punto 2, l'ultimo capoverso, dove c'è euro 38.000, area residuo a margine di Via Toscana e Viale Europa, c'è poi scritto all'altezza del civico numero 44, che andrebbe cancellato perché non c'è il civico 44, a quel punto lì non c'è nessun numero civico, perché il civico 44 si riferisce all'area precedente. Grazie.
Grazie Assessore Leone. Apro il dibattito. Chi vuole intervenire? Prego, consigliere Sessi.
Sì, grazie signor Sindaco. No, soltanto una domanda per chiedere un chiarimento. L'area in permuta, praticamente con l'area di via San Rocco, era, mi corregga se sbaglio, vado a memoria, non era già stato oggetto di, diciamo così, attenzione da parte dell'amministrazione precedente per uno scambio d'area, mi sembra. Cioè l'area via San Rocco è stata acquisita sembrava acquisita dal comune, giusto?
Quindi grazie, consigliere.
Per capire un po' lo spostamento delle aree.
Lasciamo la parola all'assessore Leone per il chiarimento.
Sì, non era stato oggetto già di permuta l'area. Nel piano regolatore, nel piano di governo del territorio, è previsto all'articolo 23.13, mi sembra, che l'area... erano messe assieme le cose. L'area di S2.2, che è quella in via Enzo Biagi, che era un'area che era stata ceduta al comune per effetto dello stato urbanistico, e poi l'altra area è quella di via San Rocco, dove sono stati fatti gli scavi, dove era già stata rilasciata una concessione edilizia per fare i lavori e dove c'è una certa volumetria. Quando stavano poi costruendo si è riscontrato che lì c'erano dei problemi, dei resti archeologici importanti, almeno significativi. Quindi a questo punto qui nel piano di governo territorio era previsto che la volumetria prevista nella concessione edilizia di così poteva essere trasferita nell'area di Enzo Biagi, convenzionando col comune. Questo è quello che era previsto nel piano del governo territorio, però non si è mai fatto una permuta ancora. È stato dato invece incarico i mesi scorsi da parte dell'ufficio tecnico a un professionista di fare una stima di perizia per le aree, per vedere il valore dell'area di via San Rocco e il valore dell'area di Enzo Biagi, al fine di vedere se la permuta è conveniente o meno. Quindi perizia che è stata consegnata all'ufficio tecnico per un valore di circa 230.000 euro, non vuol dire che noi incassiamo 230.000 euro, perché 230.000 euro poi il perito ha valutato che, essendo la volumetria uguale, è lo stesso valore poi dell'area di San Rocco. Praticamente si è andata al notaio poi a fare questa permuta. Il comune cederà l'area di via Enzo Biagi alla proprietà e la proprietà cederà al comune l'area di via San Rocco per fare poi quei collegamenti col parco Alessandrini di cui avevamo parlato già in precedenza, no?
Prego, consigliere Sessi.
Quindi praticamente viene inserito poi nel piano come alienazione,
sì,
questa,
sì.
Perché è un possibile valore che potremmo...
Sì, okay. Per quello.
Ci sono altri interventi? Consigliere Ruggeri, prego.
Per dire che a mio avviso è importante proseguire con queste alienazioni, visto che si introducono a bando queste aree che oggi per la comunità sono improduttive, invece se riuscissimo ad alienarle potremmo raccogliere risorse importanti, come ha detto l'assessore Leone, per portare avanti investimenti. Quindi questa è una dichiarazione di voto favorevole rispetto a questo primo punto.
Grazie consigliere Ruggeri, quindi ha già anticipato la dichiarazione di voto. Se non ci sono altri interventi, passo alla dichiarazione di voto. Ovviamente abbiamo ascoltato quella del consigliere Ruggeri. Non ci sono dichiarazioni? Posso passare alla lettura del deliberato. Allora, do per letta le premesse della delibera. Leggo il deliberato. Delibera di approvare l'elenco dei beni non strumentali allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, di individuare il valore delle aree meglio identificate negli allegati stralci planimetrici inserite nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2016 come segue: euro 570.000 per l'area in zona industriale identificata catastalmente al foglio 5 mappale numero 569 parte, la cui alienazione si potrà concretizzare a seguito del perfezionamento della variante urbanistica relativa a destinazione d'uso. Euro 330.000 per l'area in fregio a Via Biagi, individuata nel PGT come area soggetta a disciplina speciale ADS 2.2 come da perizia di stima agli atti del Comune. Euro 101.000 per l'area residuale a margine di Valle Europa, all'altezza del civico numero 44, identificata catastalmente al foglio 3 mappale 74 di metri quadri 980. Euro 38.000, area residuale a margine di Viale Toscana e Viale Europa, senza eliminata all'altezza del cifico numero 44, identificata catastralmente al foglio 5 mappale numero 772767 per un totale di metri quadri 614. Di dare atto che le previste alienazioni sono finalizzate ad acquisire nuove e maggiori risorse per esigenze di finanziamento delle spese di investimento, oltre ad attuare previsioni di PGT e che saranno previste in bilancio con apposita variazione al momento del loro effettivo realizzo. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Mondello, consigliere Menin, consigliere Savini, consigliere Sessi. Astenuti? Nessuno. Quindi la delibera approvata con 9 voti favorevoli e 4 voti contrari. Grazie. No, 8 favorevoli e 4 contrari. Sì. Argomento numero 2. Approvazione nota d'aggiornamento al documento unico di programmazione del DUP 2016-2018. Argomento che avevamo già anticipato in occasione dell'approvazione in Consiglio Comunale del documento unico di programmazione 2016-2018, che era avvenuto nel dicembre del 2015. È stata la prima tappa di questo percorso, che adesso ha delle scadenze puntuali, in quanto va aggiornato, adeguato in relazione alla definizione sia della gestione ma soprattutto della realizzazione delle opere che sono previste in questo bilancio. Quindi il programma è stato confermato ma deve essere coerente col bilancio che questa sera verrà presentato. Inoltre è stato adeguato per il triennio di riferimento, cioè il 2016-2018. Ricordo che entro il 3 luglio si dovrà approvare il documento unico di programmazione, il DUP, per il triennio 2017-2019, che sarà, come in questo caso, adeguato in occasione della proposta di bilancio previsionale per il 2017, così ovviamente come previsto dalla normativa. Sono aperti gli interventi, prego. chiedo scusa, ho aperto il dibattito atteso che la documentazione in possesso è stata ovviamente a disposizione di tutti i consiglieri per poter essere stata consultata anche nelle modifiche apportate, cioè agli adeguamenti a questo bilancio. Chiedo scusa, lo davo per scontato, ma è giusto che lo dico perché vale per tutti gli argomenti che saranno posti in trattazione questa sera. Se non ci sono interventi, chiedo le dichiarazioni di voto. In assenza di dichiarazioni di voto, anche in questo caso do per letto il deliberato, scusate, le premesse della proposta delibera e leggo il deliberato. Di approvare, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo numero 267 del 2000, la nota di aggiornamento al DUP 2016-2018, deliberata dalla Giunta Comunale con atto numero 37 del 11 marzo 2016, di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2016-2018 sul sito internet del Comune, amministrazione trasparente, sezione bilanci. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Sessi, consigliere Savini, consigliere Menino e consigliere Mondello. La delibera è stata approvata con 9 voti, 8 favorevoli, 8, chiedo scusa, e 4 contrari. Chiedo alla di votare anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Sessi, consigliere Savini, consigliere Menin, consigliere Mondello. Viene approvata anche l'immediata eseguibilità. Grazie. Passo ora alla trattazione del punto numero 3 all'ordine del giorno, approvazione programma per l'anno 2016, per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenze per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Anche in questo caso la norma ci impone di sottoporre al Consiglio Comunale la programmazione degli affidamenti di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, solo questa tipologia di incarichi, per cui con questa delibera noi abbiamo in allegato indicato quali sono le previsioni, la programmazione degli incarichi per l'anno 2016. Sono aperti gli interventi. Scusate. Se non ci sono interventi, passo alle dichiarazioni di voto. In assenza di dichiarazioni di voto, pongo in attenzione il deliberato dando per letto la premessa. Delibera di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il programma 2016 degli incarichi di consulenza e collaborazione come elenco allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente. Di dare atto che l'affidamento degli incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni previste nella normativa vigente e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per quanto concerne i limiti di spesa, criteri e modalità. Di dare atto che il limite di spesa complessiva annua per incarichi nell'anno 2016 è stabilito in €3.000, ai sensi dell'articolo 5, limiti di spesa, del regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale 128-2008 e successivamente modificato con delibera Giunta Comunale numero 1 del 2012. Di dare atto che la riduzione prevista dal comma 7 dell'articolo 6 del decreto legge 78-2010 non possa applicarsi alle previsioni di spesa per consulenza, essendo tale voce derivata da necessità di evitare futuri contenziosi in materia di edilizia ed urbanistica. Di dare atto che dal suddetto programma sono esclusi gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti previsti da norme di legge. Di dare atto che le risorse finanziarie per l'attuazione del programma saranno attribuite al responsabile di area con l'approvazione del piano esecutivo di gestione subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2016 che avverrà in questa stessa seduta. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Sessi, consigliere Savini, consigliere Menin e consigliere Mondello. Grazie. Astenuti? Nessuno. La delibera approvata con 8 voti favorevoli e 4 contrari. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Sessi, consigliere Savini, consigliere Menini e consigliere Mondello. Grazie, nessuno astenuto. Approvata anche l'immediata eseguibilità. Argomento numero 4. Determinazione aliquote TASI, tributo e servizi indivisibili anni 2016. Su questo argomento, che poi sarà ripreso anche nella presentazione del bilancio previsionale, soprattutto per quanto riguarda il contesto generale in cui viene collocata questa novità, io devo solo rappresentare quali sono le modifiche intervenute rispetto al passato, nel senso che l'intervento è esclusivamente legato alle novità normative, con l'esenzione delle abitazioni principali, come a tutti noto, e la previsione di 2 aliquote di immobili nuove, introdotta una nuova aliquota, quella che è riferita agli immobili in merce, che passa da 1,5 a 1 per 1000, anche questo con riferimento a quanto previsto dalla normativa, e viene tolta quella dell'abitazione principale. Queste sono le 2 modifiche intervenute. Sul resto tutto rimane assolutamente invariato, alla luce anche delle decisioni assunte dal Governo centrale in merito alla eliminazione delle competenze tributarie del Comune della TASI, della tassa dei servizi indivisibili. Sono aperti gli interventi. In assenza di interventi, consigliere Ruggeri, prego.
Sì, riservandomi un intervento più organico sul bilancio nell'ultimo punto in votazione per il bilancio, sicuramente l'abolizione della TASI per la prima abitazione è una cosa pregevole per il cittadino, però per i comuni rappresenta un ulteriore passo verso l'impossibilità di agire con leve proprie nell'amministrare una comunità. La possibilità di intervento da parte di un'amministrazione comunale nel fare politica e nel fare politica amministrativa viene ulteriormente ridotta con questa manovra, perché viene tolta una delle poche leve rimaste nelle mani dei comuni e viene avocata a sé da parte dello Stato, e quindi sicuramente c'è un beneficio per il cittadino che non paga la TASI, e al tempo stesso l'amministrazione si trova con uno strumento in meno per fare politica, e quindi si va sempre di più verso la trasformazione in applicatori di regole definite da altri, in particolare dallo Stato centrale. Quindi questo poi ci sarà modo magari nell'intervento riassuntivo sul bilancio di entrare più nel merito.
Grazie consigliere Ruggeri. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, chiedo le dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passo alla votazione. Anche per questa delibera, questa proposta di delibera, do per letta la premessa e leggo il deliberato, che non è questo. Ho già passato al 5 io. Di stabilire per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione della TASI, tributo servizi indivisibili, come di seguito indicate. Aliquota 0 per 1000 all'abitazione principale, tutte le categorie escluse quelle individuate al successivo punto, e relative pertinenze nella misura di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7. Aliquota 1 per 1000. Abitazione principale categoria 1, abitazione di tipo signorile, categoria 8, ville, categoria A9, palazzi storici e castelli, e relative pertinenze nella misura di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7. aliquota 1,5 per 1000 per altri fabbricati ed aree edificabili, aliquota 1 per 1000 per fabbricati rurali ad uso strumentale, aliquota 1 per 1000 per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non sia in ogni caso locati. Di dare atto che l'incidenza complessiva delle aliquote TASI sommate a quelle dell'IMU, aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale numero 27 del 3 ottobre 2012, per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata allo 0,60 per 1000 per le abitazioni principali di categoria 1, 8, 9 e al 10,6 per 1000 per gli altri immobili. Di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI diretta: servizio di pubblica sicurezza e vigilanza, viabilità e circolazione stradale, illuminazione pubblica, servizio di protezione civile, parchi e tutela ambientale del verde, servizi cimiteriali. Di delegare il responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Di dare atto che il mancato introito dell'imposta a seguito dell'esenzione dell'abitazione principale sarà rimborsato dallo Stato attraverso il Fondo di Solidarietà Comunale. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Astenuti? Consigliere Sessi, consigliere Savini, consigliere Menin e consigliere Mondello. La delibera è approvata con 9 voti favorevoli, 8 favorevoli e 4 astenuti. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Astenuti? Consigliere Sessi, consigliere Savini, consigliere Menin e consigliere Mondello. Grazie. Passiamo ora alla trattazione dell'argomento numero 5. Tassa sui rifiuti, TARI, approvazione tariffe e piano finanziario 2016. Lascio la parola al consigliere delegato Stefano Ugeri per la presentazione della proposta.
Grazie. Inizierei dicendo che l'obiettivo che si è posta l'amministrazione l'anno scorso inizia a delinearsi. Devo dire che non è stato facile né scontato, ma i numeri iniziano a parlare chiaro. Rispetto al piano economico e finanziario del 2015, preventiviamo di ridurre il costo del servizio legato alla gestione dei rifiuti da 671.534 euro a 644.194 euro. Quindi contemporaneamente con un ruolo complessivo che passa da 823.000 a circa 814.000 euro. È un risultato, ritengo, che rende merito al lavoro svolto in questi mesi di duro impegno sul fronte della riorganizzazione del servizio di igiene urbana e anche sull'analisi e la valutazione dei servizi, per giungere negli anni a un servizio rinnovato e migliorato con costi più bassi. Mi sembra anche giusto riepilogare quello che è stato svolto nel 2015, anche per poi lasciare spazio a quello che intendiamo attuare nel 2016. Nel 2015 abbiamo rimodulato il servizio porta a porta, eliminando alcune inefficienze e liberando risorse da investire. Abbiamo avviato nuove campagne informative verso la cittadinanza, abbiamo migliorato la percentuale di raccolta differenziata, abbiamo ridotto di 80 tonnellate il rifiuto indifferenziato conferito in piazzola, abbiamo quasi del tutto eradicato la piaga dell'abbandono di automobili attraverso ingenti investimenti nella loro rimozione, con un numero complessivo di autoveicoli rimossi o fatti rimuovere che supera le 20 unità. Abbiamo avviato i controlli sullo svolgimento della raccolta differenziata da parte dei cittadini per la prima volta da quando vige il porta a porta. Ciò è servito indubbiamente a migliorare la qualità del rifiuto conferito. Abbiamo posto un controllo più stringente grazie alla realizzazione di un sistema di accesso automatizzato, installato una telecamera che ci permette di sanzionare chi abbandona rifiuti nei pressi dell'ecocentro. Sono stati inoltre avviati i lavori per il completo rifacimento della recinzione, grazie a un finanziamento regionale a onor del vero, ma sicuramente a dimostrazione di un altro importante tassello per la riqualificazione del settore dell'igiene urbana nel nostro comune, e come ulteriore misura che, unita alle altre, diventa gesto di inequivocabile attenzione verso questi argomenti, che rappresentano un forte investimento di energie da parte di questa amministrazione. Abbiamo installato 2 telecamere mobili lungo la strada che conduce a Cascina Gallinazza per presidiare luoghi troppo spesso teatro di abbandono indiscriminato di rifiuti. Abbiamo ripulito queste ed altre strade che si inoltrano nelle nostre campagne con un investimento di 1.200 euro, eliminando diverse discariche abusive e comminando sanzioni verso alcuni responsabili individuati. Questo mi sembrava giusto complessivamente riepilogare un po' quello che è stato il 2015 e dare il là a quello che valutiamo di inserire, di introdurre nel 2016, perché mi sembra giusto continuare a verificare il corretto svolgimento della raccolta differenziata e il corretto smaltimento dei rifiuti in piazzola attraverso l'impiego dei tutor che ci hanno dato una grossa mano in questo 2015. Continueremo a rimuovere le poche carcasse di automobili rimaste per le vie del paese, anche se questo non è un punto, diciamo, collegato alla TARI, in quanto questi interventi non vengono fatti con risorse della TARI. Mi sembra giusto, per dare un quadro più complessivo del lavoro che stiamo facendo anche sulla pulizia e il decoro del paese, di quello che intendiamo fare durante quest'anno. Abbiamo avviato una nuova campagna informativa su larga scala per formare e informare i cittadini in merito al corretto svolgimento della raccolta differenziata e alle modalità di conferimento dei rifiuti. Siamo convinti che la formazione e l'informazione dei cittadini siano passaggi fondamentali, e infatti questi sono risultati che arrivano sul medio e lungo periodo e sono sicuro che arriveranno. D'altra parte, anche i report che ci lasciano i tutor di linee gestioni mettono in luce che effettivamente un investimento in formazione e informazione dei cittadini è necessario. Dal 1 giugno introdurremo il giro di raccolta porta a porta del vetro nella zona industriale per i cittadini lì residenti e per le attività che hanno produzione di questo rifiuto, fornendo loro anche i bidoncini appositi. Ciò va nella direzione sottolineata anche dal patto sottoscritto tra amministrazione comunale e Confartigianato Lodi, quale misura attiva antidegrado. Troppo spesso, infatti, le campagne di raccolta del vetro sono oggetto di abbandono di rifiuti, comportando ingenti costi per la comunità legati allo smaltimento di tali rifiuti e dalla manodopera sottratta ad altri incarichi, anche tra le vie del centro abitato. In generale, una riflessione sulle campagne del vetro quale luogo di discarica così non definita di rifiuti, credo sia arrivato il momento di farlo. Comunque avviamo questa sperimentazione per la zona industriale che, ripeto, consideriamo un importante punto antidegrado di quella zona. Avvieremo una revisione dello spazzamento stradale, eliminando alcune inefficienze riscontrate. Attendiamo in questo proposito un piano su cui si possa fare una valutazione più puntuale. Quindi l'obiettivo è quello di introdurre nuovi tratti implementando i divieti di sosta per sistemare alcune inefficienze e anomalie riscontrate. Uno di questi obiettivi è anche introdurre alcune zone, alcuni piazzali pubblici della zona industriale che oggi non sono spazzati. E quindi abbiamo dato là a una revisione da parte degli uffici preposti e di linee gestioni, che poi l'amministrazione prenderà in considerazione e valuterà attentamente. Poi, considerato l'obbligo introdotto dal collegato ambientale alla legge di stabilità, l'obbligo di sanzionare chi getta piccoli rifiuti come mozziconi, sigarette, scontrini, cicche, è prevista una sanzione da 30 a 150 euro. Nel collegato ambientale si fa riferimento anche all'impegno delle amministrazioni nel fornire strumenti idonei per gettare questi piccoli rifiuti, quindi iniziamo un percorso che porterà nei prossimi anni Lodivecchia ad essere dotata di cestini con annesso posacenere e anche un coperchio che possa evitare di infilare sacchetti di immondizia dentro il cestino stesso. Partiremo con un determinato numero di cestini, poi l'obiettivo nei prossimi anni di sostituire tutti quelli attualmente presenti rossi che conosciamo tutti, che sono un invito a infilare un sacchetto, che purtroppo è una cattiva abitudine che riscontriamo molto, molto frequentemente. Voglio sottolineare che comunque, a mio avviso, ogni fumatore dovrebbe munirsi di apposito contenitore, però il collegato ambientale dice che bisogna fornire strumenti adatti e inizieremo in modo simbolico, ma con l'obiettivo di continuare a fornirli. Nel corso dell'anno ci piacerebbe introdurre un servizio pensato per gli anziani o per le persone sole o in generale per chi ha difficoltà a conferire rifiuti ingombranti autonomamente in piazzola, e quindi lavoreremo alla realizzazione di un ritiro dei rifiuti ingombranti porta a porta a chiamata, che ha l'obiettivo di andare incontro alle richieste giunteci da persone non in grado di farlo autonomamente. Naturalmente ci appoggeremo all'esperienza di altri comuni che già hanno questo servizio, con una serie di pesi e contrappesi per evitare che ci siano fenomeni di abuso di questo tipo di conferimento. Quindi questa novità è una novità che ci piacerebbe introdurre già verso la fine di questo anno. Tutto questo, e sottolineo tutto questo, senza aumentare di un centesimo la tassa rifiuti, grazie alle migliorie effettuate nell'organizzazione del servizio e alla riduzione delle inefficienze. Però direte, beh, tutto bene, io non penso che vada tutto bene purtroppo, perché abbiamo dovuto fare fronte a riduzioni di incasso molto importanti. Cioè, sostanzialmente le operazioni di riorganizzazione portate avanti la scorsa estate, anche e soprattutto grazie all'impegno dei cittadini che si sono impegnati, e di questo bisogna rendere merito a tutti, ci hanno consentito di liberare risorse da reinvestire. Ma ciò per un attimo è stato messo completamente a repentaglio a causa della riduzione degli introiti, che come sapete nel caso della Tari definiscono il livello massimo della spesa possibile. Quindi le iscrizioni a ruolo consentono infatti un introito potenziale in discesa, ma che deve comunque garantire i servizi che conosciamo. Pensate poi che negli ultimi anni i mancati introiti della Tari ammontano alla cifra mostruosa di 806.000 euro, cioè somme non incassate per pagamenti non effettuati, cioè sostanzialmente un'annualità intera andata perduta. Per un anno è come se la comunità avesse sostenuto un servizio di igiene urbana senza aver raccolto un solo euro. Tra l'altro questa cifra incide anche direttamente sul piano economico e finanziario, perché dobbiamo inserire il 5% di questo importo nei fondi di dubbia esigibilità. Sostanzialmente si mette in preventivo che una quota di questi soldi non verrà mai più raccolta, e quindi di fatto della cifra raccolta dai cittadini con la tassa una parte, in questo caso il 5% di 806.000 euro e 41.000 euro circa, devono essere accantonati per appunto i fondi di dubbia esigibilità e non possono essere utilizzati per i servizi, quindi quelli che non pagano incidono due volte in negativo. Questa cifra rimane elevata nonostante la riscossione coattiva sia effettuata senza sosta sia dagli uffici comunali sia da una società incaricata di farlo, che giunge fino al pignoramento di beni. Per questo penso che tutti i cittadini onesti e tutti i consiglieri seduti in quest'aula debbano essere scandalizzati dalla mole di mancati pagamenti, di insolvenze più o meno fraudolente riscontrate, e amareggiati per i tanti fruitori che sfruttano servizi per i quali non contribuiscono per nulla. Pensate a quanti nuovi servizi, a quali migliorie di implementazione avremmo potuto dare luogo se tutti avessero pagato quanto dovuto, e anche addirittura abbassare il livello della tassa. D'altronde 806.000 euro è veramente una cifra molto molto importante. Cosa vediamo quindi nell'igiene urbana di domani allo di vecchio? Sicuramente un impegno da parte dell'amministrazione a calcolare la Tari in modo più equo, passando al calcolo che si basa sulla tipologia di attività e residenza e al numero delle persone, e non esclusivamente in base ai metri quadrati di superficie, anche se lo ricordo, l'amministrazione ha previsto e prevede sgravi, riduzioni, agevolazioni per alcune categorie, ad esempio per le persone singole oppure per le aree scoperte operative delle attività industriali e artigianali, che incidono per ulteriori 30.000 euro, quindi 30.000 euro che potremmo raccogliere dai cittadini, ma siccome non solo la legge lo prevede, ma anche è una volontà dell'amministrazione, sono previste delle riduzioni delle agevolazioni per persone singole e attività industriali e artigianali. Cito due categorie, ma ce ne sono anche altre. Quindi ulteriori 30.000 euro vanno per gli sgravi. Inoltre, a tendere, è necessario creare le condizioni affinché ognuno paghi per quanti rifiuti effettivamente produce e quindi in prospettiva lavorare per l'applicazione della tariffa puntuale, oltre che per una migliore organizzazione dei servizi di igiene urbana e un aumento dei servizi stessi. Ma procediamo un passo alla volta, mi sembra che il lavoro fatto in questo anno e mezzo renda merito all'impegno e cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno un servizio che è fondamentale per tutta la cittadinanza.
Grazie consigliere Ruggeri. Apro il dibattito, chi vuole intervenire? Prego consigliere Sessi.
Domande consigliere Ruggeri, 806.000 euro di tari non pagate, giusto? In che arco temporale si è creato questa mancanza di... Poi, di questi 806.000 euro, a parte il fondo dubbi esigibilità, che è una percentuale che comunque viene imposta, quanti non sono più esigibili, cioè in maniera sicura quanti non sono più esigibili di questi debiti? Ma per adesso va bene così, poi dopo vado a capire queste due cose.
Grazie consigliere Sessi. Ci sono altri interventi nel caso dovesse rispondere il consigliere delegato? Prego. Sono io il presidente del consiglio, eh? Se sono interventi, prego. No, prego, no. Prego consigliere Ruggeri.
Allora, gli anni non pagati sono diversi finché non cade in prescrizione, se non sbaglio dal 2011 fino ad oggi, ma non voglio dire un'inesattezza, comunque sono tutti gli anni per cui è possibile effettuare la riscossione. Tra l'altro in passato la riscossione veniva effettuata da Equitalia, quindi alcune annualità sono tuttora in capo ad Equitalia, anche se man mano venendo avanti nel tempo viene fatta internamente e in parte viene affidata a una società diversa da Equitalia, che effettua la riscossione, devo dire, con maggior impeto rispetto a Equitalia. Quindi si tratta di un insieme di annualità, se non sbaglio 5, comunque intorno a quella al numero di 5. Sulla quota di crediti non esigibili non so rispondere, nel senso che farò un approfondimento e mi impegno a rispondere nel corso del prossimo consiglio comunale, se necessario, oppure se è necessario chiedere l'intervento della ragioniera, non lo so. È un dato, cioè la quota di non esigibili è un dato che non conosco, ecco, così su due piedi.
Chiedo scusa solo per una questione anche di rispetto agli impegni che avevo preso con i consiglieri, con i capigruppo, ma che è previsto anche dalla norma, ci sono dei tempi nei quali era possibile rivolgere qualsiasi domanda di ordine tecnico e presentare emendamenti agli uffici competenti. Quindi è chiaro che dal punto di vista tecnico, questo è un po' l'accordo preso, do per certo che certe informazioni erano richiedibili ovviamente agli uffici che hanno conoscenza e competenza su questa materia, per cui il consigliere Ruggeri dice vi farò avere questa informazione il più breve tempo possibile, esattamente. Prego, ci sono interventi? Prego consigliere Sessi.
Un commento che magari può servire al consigliere Ruggeri, perché l'anno scorso quando è stata approvata la riforma del servizio di raccolta rifiuti si era parlato di che era necessario fare questa ottimizzazione per poter far fronte a 63.000 euro di tari non pagata che dovevano essere chiusi entro l'anno e che si erano accumulati 28.000 nel 2014 e 35.000 nel 2013. Quindi adesso poi verificherà il consigliere Ruggeri. Quindi la differenza di 63.000 meno 800 si sono accumulati dal 2011, cioè nel 2011 e nel 2012.
Aveva il tempo per chiedere agli uffici, no, nel senso che chiaramente sono domande di ordine tecnico che probabilmente poteva avere risposta molto più efficace rivolgendosi agli uffici. In questo caso non ci sono tutti gli elementi da poter dare così tempestivamente, ma le saranno assolutamente prodotti, perché ho capito assolutamente la sua domanda e mi sembra pertinente. Io credo che sia molto chiaro, ma penso che sia problema da parte di nessuno a capire la dimensione di questa situazione, perché indipendentemente da come sia distribuita negli anni, siamo tutti consapevoli che è importante, e chiaramente questo mette tutto in difficoltà, tutto il sistema, poi anche...
Sì, no, ma più che altro le sto facendo adesso le domande.
Prego, consigliere Sessi.
Sto facendo adesso perché non ero al corrente di questo debito, e quindi sto facendo la domanda.
Assolutamente buona fede indiscussa, ci mancherebbe.
Questo mancato introito. E se poi vengono confermati questa tempistica 2011-2012, è chiaro che avendo 28.000 nel 2014 e 35.000 nel 2013, sono più o meno, insomma, come cifre siamo più o meno lì, significa che è successo qualcosa in quei due anni di...
Condivido il suo elemento di preoccupazione, consigliere Sessi, e pertanto l'impegno è farle avere queste informazioni puntuali e poi farle avere al consiglio, ovviamente. Penso di aver capito, interviene il consigliere Mondello, prego.
Signor Sindaco e consiglieri tutti, dopo aver letto la relazione al piano finanziario della Tari, riconsiderando le promesse fatte in sede di discussione, prima ed in consiglio comunale poi, riferendomi proprio all'annosa questione dei servizi per cui la suddetta tassa viene applicata, rimango deluso dalle mancate applicazioni delle promesse fatte. A seguito dell'incontro avuto con il signor Sindaco ed il consigliere delegato all'ambiente, avvenuta prima ancora di protocollare la petizione popolare suffragata da 343 firme, mi venne comunicato che per l'anno 2015 non vi era nessuna possibilità di manovra, in quanto il bilancio era chiuso alla data dello stesso incontro. Parallelamente mi venne comunicato che alcuni accorgimenti e migliorie sarebbero state apportate per l'anno successivo, cioè l'anno in corso. Queste migliorie non solo sono state riconfermate poi in sede di consiglio comunale, dove sia il signor sindaco che il consigliere delegato dichiararono che effettivamente anche la giunta aveva notato dei potenziali disservizi ai quali avrebbe posto rimedio con la gestione del 2016. Purtroppo riscontro che quelle promesse sono rimaste tali e nulla è cambiato dall'entrata in vigore del nuovo servizio. Anzi, credo di poter dire che la situazione è fortemente peggiorata. Entrando poi nel merito del piano finanziario della Tari, devo constatare mio malgrado che nonostante i forti risparmi ottenuti dai vari capitoli, nulla viene scontato alla cittadinanza, che continuerà a pagare una tassa salatissima per un servizio fortemente ridimensionato e a tratti scadente. Da quanto si evince dal piano finanziario, apprendiamo che i risparmi ottenuti dal cambio di servizi sono quantificati in 28.700 euro circa annui derivanti dal cambio gestione di smaltimento, essendo passati da Bellisolina ad A2A, a cui aggiungere risparmi di 50.000 euro per la gestione automatizzata dell'ecocentro, 7.000 euro di risparmi sui trasporti per lo stesso ecocentro, altri 25.969 euro più IVA per il taglio dei servizi concordati con linea gestioni, oltre a 7.500 euro circa derivanti dalla riduzione di 6 ore settimanali di apertura dello stesso ecocentro e di circa 27.000 euro per i risparmi di costi di smaltimento, per un totale di 146.500 euro più IVA di risparmi complessivi. Apprendo dal piano finanziario che l'unico investimento derivante dai risparmi riguarda le economie di 27.340 euro che verranno investiti per il miglioramento dei servizi di igiene urbana per una quota parte di 15.000 euro e i restanti 12.300 per servizi aggiuntivi da individuarsi a seconda delle necessità, a cui aggiungere 20.000 euro di quota parte per l'installazione della recinzione dell'ecocentro e 21.598 euro per l'installazione delle barriere automatizzate, per un totale di investimenti pari a 68.000 euro circa. Il saldo derivante dalla differenza tra le due riduzioni di costi e gli investimenti sarebbero pari a 92.200 euro. A base di tutto ciò detto, salvo errori ed omissioni, che purtroppo ritengo riconducibili alla mancanza di istituzione delle commissioni consiliari, chiedo al signor Sindaco e alla Giunta di modulare le aliquote Tari in capo alla cittadinanza, scorporando i maggiori risparmi dal computo del costo pro capite, in considerazione del fatto che la Tari, in quanto tale, è una tassa che va posta in capo all'utenza al 100%. Non si può e non si deve far pagare alla cittadinanza una cifra superiore a quella che l'amministrazione spende per la gestione della raccolta di rifiuti.
Grazie, consigliere Mandello. Ci sono altri interventi? Allora la parola al consigliere Ruggeri.
Giusto due puntualizzazioni per correttezza di informazione. Si dice che i servizi vengono ridotti quando ho fatto una sfilza di migliorie e di accorgimenti che verranno introdotti e lunga qualche minuto, quindi questa è una cosa ingiusta e non corretta che viene detta. Alcune operazioni, lo ribadisco per l'ennesima volta, dovevano essere fatte al di là del risparmio per una migliore organizzazione del servizio, e sento questo tipo di interventi in modo ripetitivo da un anno circa con le stesse argomentazioni che vengono continuamente riportate, cui tutte le volte devo rispondere, quindi ormai penso che il Consiglio Comunale si sia anche stufato di sentire la medesima risposta data alle medesime affermazioni discutibili. Dimenticavo però una cosa importante tra le migliorie, nella lettura l'ho saltata, che i risparmi ci porteranno anche a poter assumere, a poter disporre di una risorsa umana in più di supporto ai nostri operatori ecologici, che destineremo prevalentemente, se non esclusivamente, alla cura e pulizia della zona industriale. Quindi anche questo naturalmente all'interno delle risorse, senza aumentare di un centesimo la tassa e investendo al meglio i risparmi effettuati per un miglioramento complessivo dell'igiene urbana. Questo era tra le varie migliorie, me ne ero dimenticato una, forse la più importante, però nella lettura mi era saltata.
Grazie consigliere Ruggeri. Prego consigliere Sessi.
Soltanto un'altra domanda di chiarimento, perché si parla dell'utile praticamente dal quale poi di 27.340, giusto? 27.340 euro. L'anno scorso, quando è stato approvato sempre il piano di ottimizzazione, si era parlato che a pieno regime avremmo avuto una diminuzione dei costi pari a 105.000 euro. Adesso, facendo quattro conti, così con quello che ho potuto vedere qui, aggiungendo quello che è stato detto l'anno scorso, però logicamente andrebbero poi verificati, ma più o meno penso che siano gli stessi che ha accennato il consigliere Mondello, usciva una cifra di circa 140-145.000 euro. Però partiamo dal discorso dell'anno scorso, che erano 105.000 euro quelli preventivati. Come mai di 105.000 adesso ce ne troviamo 27 e 340? Cioè abbiamo fatto un 27 e 340 che sono quelli dell'anno scorso, giustamente più 63. Ma quelli in previsione per quest'anno, quanti saranno i risparmi che andremo ad ottenere in totale da poter reinvestire, abbassare la tassa, utilizzare, non so, per coprire il debito residuo? Com'è che verranno, quali saranno gli utili che avremo con questa manovra?
Su questa qui la... Grazie consigliere Sessi. Ci sono altri consiglieri? Non ci sono altri interventi, per cui consigliere Ruggeri.
No, e parlare di utili è assolutamente improprio. Come ho detto nella relazione, i risparmi effettuati verranno investiti non in un abbassamento della tariffa, che io ritengo prematuro, comunque sulla base di tante cose che ci sono ancora da sistemare, ma in un'implementazione delle cose da fare, delle cose possibili da fare, e quindi questa è la destinazione dei risparmi fatti. Ho detto anche che purtroppo avevamo preventivato di risparmiare ben di più, come avete ricordato anche voi. Il problema è che poi c'è stata una riduzione degli introiti legata al fatto che alcune attività hanno chiuso, in particolare alcune molto grosse che da sole avevano iscrizioni a ruolo notevoli, e quindi una parte dei risparmi è stata inficiata, è stata cancellata così dal fatto che alcune attività hanno chiuso e quindi non abbiamo più l'iscrizione a ruolo per quello che riguarda il loro ruolo, e quindi contribuiscono indirettamente ad abbassare il livello di risorse che abbiamo a disposizione per la Tari.
Grazie consigliere Ruggeri. Io chiedo una cortesia ai consiglieri se gentilmente possono racchiudere un intervento, tutte loro, anche perché c'è una sequenza legata al rispetto del regolamento.
Io ho chiesto una cifra
però
se lei non è soddisfatto, vi dico che non sono soddisfatto e le faremo avere
l'informazione. Più o meno l'anno scorso mi ha detto 105.000.
Io chiedo però cortesemente di tenere un buon ordine nei lavori del Consiglio, come sul regolamento, non da me. Comunque, prego, consigliere Sessi.
Una cifra in previsione, l'anno scorso si era previsto 105.000, quest'anno cosa prevediamo? Cifra.
Ci sono altri interventi? Consigliere Mondello, prego.
Volevo solo aggiungere che per quanto riguarda i servizi della nettezza urbana, continuano a esserci tutti i giorni delle lamentele da parte della cittadinanza, quindi credo che non si possa fare finta di non sentire le lamentele dei cittadini. Solo questo.
Ci sono altri interventi? Il vice sindaco Balzari.
Sì, io credo di dover dire che non è possibile prevedere quest'anno se ci saranno meno dei risparmi, perché l'anno scorso erano state messe in atto tutta una serie di cambiamenti che avrebbero potuto, cosa che in effetti è successo, poi portare dei risparmi che quest'anno saranno reinvestiti. Se ci saranno dei risparmi, e io spero che ci saranno, saranno dovuti al miglioramento del servizio da parte dei cittadini, cioè una maggior raccolta differenziata, una raccolta differenziata effettuata meglio porterà dei risparmi, ma noi oggi non siamo in grado di fare questo tipo di previsione, cioè dovremo vederlo in corso d'anno. Quello che possiamo fare è continuare nella campagna di informazione, sembra strano doverlo dire dopo tanti anni, dopo l'introduzione della raccolta differenziata, però purtroppo noi in questo anno e mezzo ci siamo accorti di quanta gente differenzia male, con il dischetto che è stato distribuito in questi giorni e si sta continuando a distribuire, ci siamo accorti che anche noi stessi, qualcuno di noi sbagliava a differenziare in qualche modo, quindi immagino che sia una cosa molto diffusa. È nostro compito, è nostro dovere continuare con questa campagna di formazione e informazione, che porterà sicuramente dei risultati, che però oggi non sono non è possibile quantificare. Rispetto alle segnalazioni che vengono fatte dai cittadini, consigliere Mondello, noi tutte le segnalazioni vengono riportate a linea gestione, qualcuna è corretta, ci sono state delle dimenticanze, magari qualche disguido da parte del servizio, ma la maggior parte delle segnalazioni vengono fatte perché rifiuti che non vengono raccolti non sono rifiuti conformi, la gente si lamenta perché non vengono raccolti, ma in realtà mettono fuori sacchi o con dentro materiale che non deve essere messo assieme, piuttosto che viene messo l'umido o il secco nell'umido e il materiale non conforme non viene raccolto. Quindi ad ogni contestazione che viene fatta, ogni segnalazione che viene fatta dalle persone, dai cittadini, noi contestiamo a linea gestione, che a sua volta però ci risponde rispetto a ciò che avviene. Quindi ciò significa che non tutte le lamentele dei cittadini sono lamentele corrette. Cioè, anche a me è capitato, come dire, che qualcuno si lamentasse, poi andiamo a verificare e il rifiuto non è conforme. Se nel sacco della plastica inseriscono di tutto, non lo raccolgono ed è giusto che non venga raccolto. Quindi bisogna stare molto attenti sul raccogliere questo tipo di lamentele, che comunque sia vengono verificate, perché qualche volta succede che ci sia stato dei disguidi, su questo non c'è assolutamente dubbio, anche rispetto a, mi sembra, una cascina era stata lasciata fuori dal giro, arrivavano segnalazioni su segnalazioni e in effetti la cascina Varia, credo fosse, non veniva servita dal servizio. E giustamente questi cittadini si sono lamentati più di una volta, è stata fatta una verifica, c'è stato questo errore che abbiamo contestato ed è stato prontamente risolto. Concluso, grazie.
Ha finito gli interventi, consigliere Sessio, mi scusi, ne ha fatti quattro. No, è per quello che suggerivo di concentrarli in uno, anche se capisco che a volte il dibattito ovviamente fa... Sì.
Non me ne... Qualcosa che secondo me va più approfondito in quel senso lì.
Ecco, ho fatto l'intervento.
No, ho avuto modo di parlare oggi con il consigliere Ruggeri per qualcosa che è accaduto.
Cioè, migliorare ulteriormente la comunicazione sulla raccolta differenziata.
Esatto, ma sia per i cittadini ma anche gli operatori. Questa mattina c'erano degli operatori che hanno avuto delle difficoltà proprio di identificare, ma anche con lo stesso tutto c'è stata una problematica in zona industriale su un rifiuto. Anzi, poi ho fatto avere anche. Comunque niente.
Grazie consigliere Sessi. Ci sono altri interventi? Anch'io volevo dire una cosa, ma velocissima, ad integrazione di quello che ha detto il vice sindaco, proprio sull'esortazione del consigliere Mondello, che ovviamente abbiamo ascoltato, sul fatto che ci sono delle giuste preoccupazioni. Non c'è una lagnanza diffusa, ci sono delle giuste segnalazioni, alcune giuste, alcune meno giuste, ma noi non siamo sordi a queste cose, ovviamente cerchiamo di tenere in considerazione tutto, oltre a quello che ha detto il vice sindaco. Ma ci sono anche delle segnalazioni positive, sia nel campo informativo, atteso quello che ha detto il consigliere Sessi sul fatto che bisogna sempre migliorarsi, e anche io credo che ci sia qualcosa da fare in meglio, ma anche rispetto a alcune cose che voi stessi avete detto e avete apprezzato. Io mi ricordo perfettamente il discorso di un finalmente si sistema l'accesso alla piazzola ecologica, il famoso discorso delle sbarre, tanto auspicata anche nel passato da consiglieri comunali di minoranza, non eravate voi, erano altri, però mi piaceva che c'era una continuità su questa cosa, quindi elementi di condivisione ci sono state e sono state fatte, io mi ricordo che questa cosa è una cosa che è stata riportata già in consiglio. Allora non dimentichiamoci anche degli aspetti positivi, perché lì veramente era una situazione da mettere a posto, da governare. Poi ci sono ancora dei problemi da risolvere, sì. Li faremo, assolutamente sì, però intanto abbiamo messo un punto fermo su alcune cose, dove non ci si può dimenticare di come veniva gestita precedentemente, sicuramente in modo improprio, e quindi ci ha dato una serie di benefici e io sono convinto che attendere ce li darà, perché il consigliere Sessi ha ragione quando dice dobbiamo continuare su un percorso di informazione e di comunicazione adeguato, perché sicuramente c'è un'esigenza di capire, come diceva il vice sindaco, la migliore modalità di raccolta differenziata. Poi i temi che vengono fuori sono anche lo stoccaggio dei rifiuti differenziati, eccetera, è un discorso che è aperto e su cui c'è ancora attenzione, come avevamo detto, perché nulla è fermo, tutto si può guardare in un percorso ovviamente di attenzione su quelle che sono le esigenze e comunità, però sicuramente è un percorso che secondo me darà dei risultati positivi. Quindi io mi permetto di dire che forse lei vede solamente alcuni aspetti, che non nego che ci siano, però le chiedo di guardare anche gli altri. Forse qualche elemento di positività e di novità buona c'è stata, sulla gestione parlo. Se non ci sono altri interventi chiedo la dichiarazione di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, leggo il deliberato. Faccio disastri. Anche in questo caso do per letta la premessa. Delibera di approvare il piano finanziario
per l'anno 2016 relativo alla gestione dei rifiuti urbani, nonché ai costi del servizio, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante. Di approvare l'impianto tariffario del tributo per la gestione dei rifiuti, TARI, per l'anno 2016, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante. Di delegare il responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Sessi, consigliere Savini, consigliere Menin e consigliere Mondello. Chi si astiene? Consigliere Cerelli. Quindi la delibera approvata con 7 voti favorevoli, 4 voti contrari e un astenuto. Vi chiedo gentilmente di votare per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Sessi, consigliere Savini, consigliere Menin e consigliere Mondello. Astenuti? Nessuno. È approvata l'immediata eseguibilità. Grazie. Passiamo ora alla trattazione del punto numero 6, approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario. Come avevo detto in premessa, tutte le precedenti delibere erano propedeutiche a queste, perché senza l'approvazione di quelle precedenti non si poteva illustrare il bilancio perché le recepisce. Anche in questo caso, come avevamo concordato e come previsto peraltro, do per già esaurito tutta la fase istruttoria tecnica, ovviamente avendo tutti i consiglieri avuto modo di accedere agli atti nei tempi previsti e avuto l'opportunità di contattare gli uffici competenti per chiedere pareri, formulare eventuali emendamenti che comunque non ci sono stati. Per cui io mi limiterò alla lettura di una relazione, che poi metterò agli atti, dottoressa, e se me lo consentirete mi farò supportare nella relazione da alcune slide, ma proprio poche, molto semplici, però utili per quello che è il contesto generale che stiamo operando. Mi ispiro a quello che ha preparato ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e niente di più, che è utile, che vale per tutte le realtà, che è utile anche per avere qualche informazione più oltre quelle locali. Però vorrei prima leggere la mia relazione. Quindi comincio proprio dal contesto in cui stiamo operando. L'analisi del contesto in cui stiamo chiamati ad operare risulta necessaria per comprendere le misure adottate dall'amministrazione per la redazione del bilancio previsionale per l'anno 2016. Il rischio di incontrare difficoltà per la predisposizione del bilancio previsionale, infatti, era già stato prospettato in occasione della presentazione del rendiconto del precedente esercizio. Proprio a causa dell'influenza del contesto generale nel quale gli enti locali si trovano ad operare, con particolare riguardo alla crisi profonda delle finanze e alle modifiche intervenute sia in materia di contabilità finanziaria, relativamente all'introduzione del nuovo criterio contabile, sia dalle novità inserite con la legge di stabilità, soprattutto in materia tributaria. I ricorrenti cambiamenti normativi creano peraltro incertezza e rendono difficile la programmazione delle attività. Infatti, in 3 anni, le norme sul bilancio sono cambiate ben 64 volte e hanno subito almeno una riforma fiscale l'anno negli ultimi 4 anni. La legge di stabilità sospende, come già voi noto, per tutto il 2016 la possibilità per gli enti locali di aumentare le aliquote e le tariffe tributarie. In questo modo vengono equiparati i comuni che hanno sempre ponderato con responsabilità l'opportunità di procedere ad un adeguamento, come nel caso di Lodivecchio, che coraggiosamente nel decorso anno ha deciso di non vessare i propri cittadini applicando aumenti tributari e tariffari, con quelle amministrazioni che invece hanno scelto di ricorrere alla soluzione degli aumenti per reperire risorse. Altra novità relativa alle entrate introdotta dalla legge di stabilità 2016 è stata l'abolizione della TASI. Abolizione della TASI sugli immobili adibiti ad abitazione principale, il cui importo sarà compreso nel trasferimento del fondo di solidarietà. Tutto quanto detto conferma la volontà di non accogliere, a nostro parere, la richiesta proveniente dagli enti locali e per loro conto dall'ANCI di attuare una concreta autonomia fiscale dei comuni. L'incertezza determinata dagli sviluppi normativi e il permanere della crisi implicano esigenze di maggior sacrificio per gli enti locali che, occorre ribadire, stanno contribuendo in modo determinante al risanamento dei conti pubblici, pur essendo il debito imputabile agli stessi enti locali solo nella misura del 2,1%. Proprio per questo, sfruttando proprio il lavoro prodotto da ANCI, ci siamo permessi di prendere queste slide, probabilmente poche, sono 3 o 4 o 5, non mi ricordo, utili per vedere il conto generale. Mi permetto di presentarvele, ma è una cosa veramente veloce. Noi lo riteniamo utile per tutti, eh? Ah, grazie. Sì. Vabbè, però vengo di là che non mi metto il gioco di sei posto, diciate, uso il tuo microfono. Grazie, ringrazio il consigliere Sessi che mi ospita sul microfono, così almeno. Ecco, sono veramente delle slide semplici che ha preparato l'ANCI, che è l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia. Sono di carattere generale principalmente, poi qualche numero lo abbiamo riferito alla nostra realtà. Però quello che ho detto proprio nella presentazione, cioè il peso dei comuni nella produzione del debito pubblico, è quello che vedete lì. Io ho anche la possibilità che mi hanno dato di avere questa lucina rossa che vi fa vedere quanto incide, 2,1%. Tutto il resto invece è compito, è competenza, è a carico di Stato, enti di previdenza, regioni e province. Allora, lasciando perdere i grandi numeri riferimenti al rapporto debito pubblico-PIL, dove vediamo dove è collocato il nostro paese nel contesto europeo, no? Là c'è anche una frasetta che hanno aggiunto, giusto per darci il peso delle cose: nel 2014 l'Italia presenta il dato peggiore dell'Eurozona dopo la Grecia. Però mi piace questa metafora, non so come chiamarla, questo esempio che hanno portato, riferito al contributo dei comuni nel debito pubblico, nella produzione di debito pubblico. In questi anni ai comuni è stato chiesto un contributo sproporzionato rispetto al loro peso, e questa è la posizione di ANCI, ovviamente, che io condivido e condividiamo. È come se in un condominio il proprietario di un monolocale da 30 metri quadri si vedesse addebitare in proporzione più spese rispetto al proprietario di un'intera palazzina da 1400 metri quadri. È una battuta, vogliamo, però per dare il peso della cosa. Grazie Stefano. Allora, quanto hanno contribuito i comuni al risanamento della finanza pubblica? Prima ho parlato quanto abbiamo prodotto come debito, adesso come risaniamo? Ecco, questi sono i numeri, non ve li sto qua a elencare uno per uno, vedete anche voi, sia su scala nazionale, 11,910 miliardi di euro con gli italiani, sia su scala regionale, 1,951 miliardi di euro. Guardiamo un pochino lo di vecchio, che quello ci interessa di più e che sicuramente, anche per sintetizzare ovviamente la relazione. Ecco, questo è l'importo, 443.406 euro di contributo a quello di vecchio per il risanamento della finanza pubblica. Abbiamo i due numeri che lo compongono, che sono i 257.000 euro che sono stati imposti dall'inasprimento del patto di stabilità, perché eravamo ancora in regime di patto di stabilità 2014, ora siamo in un altro regime, anche se i famosi 8 equilibri, guardo sempre la dottoressa, non so se sono meglio o peggio del patto di stabilità, me l'avete insegnato a voi, ma sono un po' preoccupato, ma questo lo vedremo nei consuntivi che verranno, e 186.000 euro spiccioli dovuti a tagli di trasferimenti, e questo dato è riferito al 2014 sul 2013, vedete quanto è stato tagliato in due anni, una cosa veramente importante, quindi ecco cosa contribuiamo noi, ma questi soldi sono soldi che noi non abbiamo, anzi sono tolti. Quindi quali sono le conseguenze del patto di stabilità interno, così si chiama? Tre, il taglio alla spesa corrente, il rallentamento dei pagamenti alle imprese, il disincentivo agli investimenti. Noi abbiamo messo dei numeri di Lodi Vecchio qui, sul taglio a spesa corrente dal 2013 al 2014 meno 35.000 euro, facciamo cifra tonda. Tempi medi di pagamento alle imprese 47,64 giorni, questo abbiamo potuto già portarlo al 2015 perché abbiamo già i dati. Devo dire che è un numero migliorativo rispetto al 2014, l'avevo visto un numero un po' più alto, forse 55 giorni, questo mi fa anche piacere, ma comunque vi faccio capire che in temi generali sicuramente il patto di stabilità interno ha anche penalizzato per le modalità di applicazione il pagamento alle imprese e sappiamo quanto questo incide molto nella vita stessa delle imprese. Disincentiva gli investimenti, certo, perché se c'è una riduzione così importante poi dopo cosa non si fa? Sono degli esempi, non si fanno le opere sul territorio, non si fa il lavoro della sicurezza nelle scuole che deve essere fatto e vi assicuro che a livello provinciale questi sono dei temi più ricorrenti, come quello delle infrastrutture per la viabilità dei trasporti e come quello delle opere di sicurezza. Sono degli esempi perché a livello di ANCI sono le quattro voci che vengono ricorrentemente richiamate come difficoltà di poter attuare investimenti su voci così importanti e ovviamente condivise. Allora, un approfondimento su un tema che ci sta particolarmente a cuore. Noi sosteniamo con grande forza che nonostante la nostra difficoltà di bilancio intendiamo salvaguardare quella che è la politica sociale, cioè i servizi sociali come l'istruzione. Questo ovviamente è un obiettivo molto importante per la nostra amministrazione che garantisce servizi importanti alla propria comunità, non dimentichiamocelo. Lodi Vecchio ha una peculiarità su questo. E il fatto di voler salvaguardare anche quest'anno, con questo bilancio, con le difficoltà che abbiamo a produrlo, che abbiamo avuto a produrlo, la quantità e la qualità dei servizi è una bella avventura. Ma questo è un obiettivo. E infatti noi vediamo alcuni dati generali. Quanto è stato il taglio dei governi ai fondi nazionali per le politiche sociali? 50%. È chiaro che noi contiamo molto sui fondi che arrivano dallo Stato, che arrivano dalla Regione per poter far fronte, oltre alle risorse proprie. Anche dalla Regione Lombardia si registra un meno 33%, quindi drastica riduzione delle risorse nazionali per le politiche sociali. Quindi per mantenere i servizi sociali per i cittadini, fondamentali in questa fase di crisi, su questo siamo tutti d'accordo, visto l'incremento del disagio sociale che tutti registriamo, i comuni hanno integrato la spesa per le politiche sociali con risorse proprie, per poter garantire, come dico, quantità e qualità dei servizi sociali in essere nel nostro comune, dobbiamo fare delle scelte, quindi si riducono gli investimenti, le manutenzioni e anche iniziative culturali. Questo è un tema generale che vale per tutti, ma il nostro caso trova proprio riscontro. Vediamo alcuni numeri della nostra realtà. Questa è una differenza tra l'importo, tra i fondi, cioè l'importo dei fondi per le politiche sociali nel nostro comune. Nel 2009, tra il 2009 e il 2014 c'è stata una riduzione di 46.511 euro dei trasferimenti, sto parlando. Quando parlo di fondi intendo dire i trasferimenti, grazie Stefano. 942.000 euro e passa è la spesa per le politiche sociali. Attenzione, incide per il 20,40% sulla spesa corrente del comune, che ovviamente tenendo conto che tutte le altre sono spese incomprimibili, stipendi eccetera, è altissimo, è alto e mantenerlo è difficile. Quello che dicevo prima si vede in questa slide, io ho voluto riprenderlo perché erano dei numeri che mi hanno veramente un po' stupito, non immaginavo, ma basta fare dei conti e così vengono. L'ho già detto ma lo ripeto, le norme sul bilancio dei comuni sono cambiate 64 volte in 3 anni, i comuni hanno subito almeno una riforma fiscale l'anno negli ultimi 4 anni, capite la complessità anche di gestione, e ovviamente questo è rivolto anche agli uffici che non hanno vita facile sul poter gestire in questo modo. Quest'anno di transizione tra la vecchia e la nuova contabilità ha fatto diventare un po' matta la nostra ragioniera capo, ma anche il revisore, che, con la quale, perché veramente è stato molto complesso, quindi lo riconosco, la complessità, gestire in parallelo le contabilità, la nuova contabilità che cambia completamente rispetto alla precedente, quindi non ho dubbi sul fatto che è una complessità non solamente di recepire, ma anche da attuare, soprattutto con questa modalità che è stata stabilita. Infine, abbiamo finito, guardiamo un pochino alcuni costi che stanno sempre in attenzione di molti. Quali sono i comuni? Qual è stato il taglio dei costi della politica nei comuni? Tra il 2010 e il 2014 nei comuni italiani c'è stata una riduzione del 12% dei consiglieri e del 22% degli assessori. A Lodivecchio, questi sono dati ovvi, no? Però mi permettete di comunque rappresentarli, c'è stata una riduzione da 16 a 12 consiglieri e da 6 a 4 assessori. La spesa per gli amministratori nel 2010 era di 101.000 euro, nel 2014 di 69.683. Anche questo sta a confermare che il nostro comune, nel pieno rispetto delle normative, ma anche di alcune scelte fatte dal Consiglio del contenimento delle spese amministratori, ha fatto la sua parte. Numero minore di amministratori, numero di consiglieri, più lavoro, ovviamente. Questa mi sembra sia l'ultima slide, l'ho voluta inserire perché si parla anche del tema dei dipendenti, che è stato già affrontato. Perché il personale dei comuni continua a diminuire? Questa è la domanda rivolta da ANCI. Il blocco del turnover, ormai vigente da diversi anni, impedisce ai comuni di sostituire il personale in uscita, con la conseguente riduzione degli operatori dedicati ai servizi. Quindi gli effetti del blocco del turnover sono stati 26.000 dipendenti in meno in due anni. Nel comune di Lodivecchio, alla fine, tra entrate e uscite, meno 2 dal 2009 al 2014, con personale con più di 50 anni, 32%. Questo è un dato significativo, perché in questo contesto c'è, tra virgolette, un aumento dell'età media dei dipendenti. Infatti, l'aumento medio dell'età è più del 50% dei dipendenti a tempo determinato e più del 70% dei dirigenti, questo su scala nazionale. Però anche da noi, io ho guardato un po' la statistica degli anni, c'è un incremento ovviamente dell'età e la percentuale del personale over 50 è arrivata al 32%. Questo ovviamente è legato a quella che è la politica del personale per i comuni e al blocco del turnover. Senza parlare poi delle conseguenze che ha avuto la provincia per altri motivi e per gli sviluppi che ci saranno, ma vi fa capire qual è la complessità, e cioè non abbiamo avuto la possibilità non solo di integrare il personale mancante, ma anche di guardare una politica diversa del personale del comune. Questa è la situazione con la quale dobbiamo comunque far conto. Ecco, questo era qualche lucido che secondo me poteva esserci utile, grazie Simone, poteva esserci utile. Proprio per completare il ragionamento sul contesto generale su cui stiamo parlando. Perché è da qui che nasce tutto. Scusate se non mi ho microfonato, dicevo che vi ringrazio di questa attenzione, di questa selezione di slide che ha prodotto ANCI, ma perché mi serviva proprio da integrare l'inquadramento generale. Perché l'abbiamo parlato anche nelle passate occasioni, sia di presentazione di bilancio preventivo ma anche di rendiconto. E questo è un contesto sul quale non si può prescindere. Peraltro l'intervento della nuova normativa, il nuovo patto di stabilità, tutto il discorso che abbiamo già fatto sulla TASI, su quindi l'impossibilità di aumentare tariffe tributarie che rimangono comunque di competenza del comune e sono poco o niente, vedi IRPEF, questo vi fa capire qual è il complessità anche per la redazione di un bilancio, nel tentativo di comunque raggiungere quegli obiettivi che per noi sono fondamentali, e lo ribadisco, mantenere quantità e qualità dei servizi sociali prima di tutto. E chiudo adesso la mia relazione, chiedo scusa se riprendo l'argomento, entrando nel merito della progettualità del bilancio, cioè sulla predisposizione della proposta del documento. Quindi, alla luce di quello che abbiamo detto e abbiamo visto, proprio a causa del perdurare di questo momento di profonda crisi socio-economica, si conferma l'incremento delle istanze dei cittadini che ogni giorno chiedono sostegno presso gli uffici dei comuni, soprattutto per far fronte al diffuso disagio sociale. Ma proprio dalla consapevolezza della situazione rappresentata, che interessa anche la nostra comunità, anche per l'anno 2016, questa amministrazione ha ritenuto di predisporre una proposta di bilancio finalizzata al mantenimento dei livelli in essere dei servizi, soprattutto di quelli alla persona di rilevanza sociale e socioassistenziale. Risulta evidente che coniugare il mantenimento in forma inalterata dei livelli dei servizi, fondamentali in questa fase di crisi, col mancato intervento sui tributi e sulle tariffe, in presenza di ulteriori contrazioni delle entrate, ha determinato per i comuni la necessità di integrare le risorse per la spesa legata alle politiche sociali con fondi propri, riducendo investimenti, manutenzioni e iniziative culturali, così come abbiamo avuto modo di leggere anche nelle slide prodotte da ANCI. Scelta non facile, ma ineludibile, a fronte della necessità di garantire l'elevato livello dei servizi, che determinerà probabilmente qualche disagio nei cittadini, che confidiamo però sappiano comprendere che nella scelta delle priorità sono stati privilegiati i bisogni delle fasce più deboli della popolazione. Chiedo al consigliere Mondello se c'è qualche motivo per cui... No, chiedo scusa, no, pensavo ci fosse qualche esigenza di... Grazie. Tutto ciò anche nella piena osservanza dell'obiettivo del nuovo vincolo di pareggio di bilancio, di competenza finale che sostituisce il patto di stabilità interno. Io quando leggo questa frase guardo sempre la signora Grazia Rosa e la dottoressa Lucera quando mi hanno detto che il patto di stabilità è seguito da tanti belli equilibri che messi insieme hanno reso ancora più complesso il ragionamento, però questa è competenza tecnica, poi mi rimetto al loro sapere. Sulla complessità ho capito. È stato possibile predisporre la proposta di bilancio così come formulata nel rispetto dei principi rappresentati grazie anche alla disponibilità di alcune entrate di natura occasionale, come nel caso dei proventi delle attività estrattive della cava e dall'alienazione di parte del patrimonio comunale. Queste entrate sono risultate essenziali per compensare sia il perdurare del contenimento dei proventi delle concessioni edilizie, sia il mancato introito di alcune entrate tributarie il cui incassato è risultato inferiore al gettito preventivato. Appare inoltre oltremodo importante proseguire con efficacia nell'azione di riscossione coattiva per il recupero di importanti crediti derivanti sia da sanzioni, sia dai buoni delle sezioni scolastiche che peraltro ha consentito di scrivere appositi stanziamenti in bilancio. Il recupero del credito non deve essere inteso solo come un vincolo normativo, ma soprattutto come dimostrazione di rispetto nei confronti della maggioranza dei cittadini che, spesso con sacrificio, adempie al dovere di corrispondere alla quota dovuta per il servizio di cui usufruisce. Rispetto. Tutti gli elementi rappresentati trovano dettagliata e puntuale descrizione nella relazione tecnica al bilancio di previsione e alla quale si rimanda. Nel campo degli investimenti, tra gli effetti provocati dalla manovra a carico del comparto vi è anche un contenimento degli investimenti rispetto al reale fabbisogno, con conseguenze importanti per l'impossibilità di dare avvio a interventi non solo previsti nel programma di mandato di questa amministrazione, ma soprattutto necessari a garantire la qualità della vita e la sicurezza delle persone, come nel caso dell'infrastruttura, la viabilità, le opere di edilizia scolastica e più in generale degli immobili comunali, l'impiantistica sportiva e gli interventi per la sicurezza. Tale situazione comporta conseguenze anche per il settore delle imprese, in quanto vengono privati di fatto significativi volumi di lavoro, peraltro in un momento di generale congiuntura sfavorevole, argomento questo che abbiamo trattato anche in precedenti occasioni. Registriamo con rammarico, anche per quest'anno, il mancato finanziamento regionale in materia di sicurezza per l'attuazione di un progetto di videosorveglianza destinato al centro abitato, recepito e considerato idoneo, segno del buon lavoro progettuale svolto, ma escluso poi dai contributi economici. Resta invece pienamente confermato l'impegno assunto in forza del protocollo sottoscritto con Confartigianato per la realizzazione di un primo lotto funzionale di videosorveglianza degli accessi dell'area industriale, mediante finanziamento con risorse proprie e con il contributo sia di Confartigianato sia delle imprese interessate. Tale soluzione è stata rappresentata anche alla Prefettura di Lodi in occasione di un incontro richiesto da questa amministrazione e da Confartigianato in materia di sicurezza dell'area industriale presa di mira da frequenti furti e atti di vandalismo. In materia di edilizia scolastica si resta in attesa di sviluppi sulla richiesta di finanziamento dei progetti presentati in adesione ai bandi sia a livello regionale sia a livello nazionale. Alla luce della già rappresentata limitata disponibilità di proventi derivanti dalle concessioni edilizie, gli interventi in conto capitale saranno finanziati anche grazie alle entrate previste dall'alienazione di alcune aree comunali e mediante accensione di un mutuo per euro 300.000 corrispondente all'importo massimo consentito dalla vigente normativa per mantenere gli equilibri, corrispondente alla quota di ammortamento mutui esclusa dal calcolo degli equilibri stessi ex patto di stabilità. Tale stanziamento sarà principalmente destinato agli interventi di sicurezza viabilistica, i cui lavori avranno inizio ad avvenuto finanziamento ed espletate le procedure di gara, indicativamente alla fine del corrente anno o all'inizio, ai primi proprio del prossimo anno. Conclusioni. Come già rappresentato, questo bilancio è stato predisposto soprattutto con la finalità di poter garantire il mantenimento dei servizi in essere. Ribadiamo la proposta, come già evidenziato in sede di presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015, che i tributi locali siano di competenza esclusiva dei comuni e non, come avviene oggi, senza quote di compartecipazione dello Stato, IMU, seconda casa, TASI, eccetera, a cui riconosciamo allo Stato il pieno diritto di stabilire i macro obiettivi, rivendicando però l'autonomia dei comuni sulle modalità della loro realizzazione. Infine, ritengo doveroso esprimere un ringraziamento al segretario generale, dottoressa Angela Barletta, al responsabile dei servizi amministrativi e finanziari, Grazia Rosa, ai responsabili del settore tutti e a tutti gli operatori del nostro comune per il lavoro profuso, soprattutto in questo momento di difficoltà e di conseguente maggior impegno terminato sia dalla situazione generata dalla crisi finanziaria, sia dal contenimento dell'organico conseguente al blocco del turnover. Un ringraziamento anche al revisore, la dottoressa Rosa Nucera, che conclude quest'anno la sua collaborazione con questa amministrazione. Per il contributo, un ringraziamento per il contributo propositivo fornito durante l'espletamento delle attività di verifica sui contenuti del bilancio previsionale. Grazie. Grazie a tutti. È aperto il dibattito, prego.
Scusate, ma per un goccio d'acqua non sto bene, l'allergia, eh?
Se non ci sono interventi, chiedo le dichiarazioni di voto. Consigliere Sessi, prego.
Grazie, signor Sindaco. Il bilancio è l'atto più importante di un'amministrazione pubblica, in quanto definisce il quadro generale delle risorse finanziarie e delle priorità di intervento entro cui si svolge l'attività dell'ente stesso. Fermo restando il diritto democraticamente acquisito dall'amministrazione di sviluppare e aggiornare le linee programmatiche di mandato, di individuare gli indirizzi strategici e trasformarli in atti concreti, a mio parere si rende necessaria, per arrivare alla definizione del documento e vista l'importanza dello stesso, una discussione più allargata all'interno delle commissioni. Le commissioni consigliari svolgono infatti un fondamentale ruolo consultivo, redigente, deliberante, referente nei procedimenti decisionali, permettendo, se fossero convocate, l'esame istruttorio dei provvedimenti con funzioni di controllo sui contenuti portati in Consiglio Comunale e, soprattutto, su come si arrivi poi al testo definitivo da votare che ricadrà sui cittadini. Inoltre, buonsenso democratico a parte, le commissioni consigliari sono previste nella legge 267/2000, OTUE, testo unico enti locali, che al comma 6 dell'articolo 38, consigli comunali e provinciali prevede. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Lo statuto del comune di Lodivecchio capitolo 4, articolo 9, prevede la possibilità di convocare commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali, al fine di trattare temi importanti legati al funzionamento dell'amministrazione. Ecco perché quando si vota in Consiglio Comunale una proposta, sarebbe opportuno poterla discutere prima nelle commissioni consiliari, dove alcuni consiglieri, con l'eventuale partecipazione per l'esame di specifici argomenti, di rappresentanti esperti di settore, potrebbero liberamente confrontarsi per fornire il proprio contributo nella preparazione di un documento che rispecchi davvero le diverse sensibilità della città da rappresentare. Pertanto questa sera esprimerò voto contrario all'approvazione del bilancio di previsione, per sottolineare la mancata attivazione delle commissioni, tra cui quella che si occupa del bilancio, strumenti democratici e di confronto ormai imprescindibili, quando si è chiamati a deliberare su atti di vitale importanza per la vita della nostra comunità, quali, tra gli altri, il bilancio di previsione. Grazie, signor Presidente.
Grazie, consigliere Sessi. Prego, consigliere Mondello.
Il pochissimo tempo a disposizione per poter esaminare un bilancio comunale complesso come quello della nostra città non può essere sufficiente a qualsiasi consigliere comunale, tanto più che proprio negli ultimi mesi i metodi di formulazione e di stesura dello stesso sono stati modificati. Visto inoltre che le varie richieste avanzate per l'istituzione di una commissione bilancio ed urbanistica fatte nei tempi sono state rimaste ad oggi lettera morta. Un bilancio di difficile interpretazione anche per gli addetti ai lavori non può trovarci d'accordo, tanto più che viene formulato per macro aree. Per questi motivi il nostro voto non può essere favorevole.
Grazie, consigliere Mondello. Consigliere Ruggeri, prego.
Ritengo che quello in discussione questa sera sia un bilancio coraggioso che ci permette di mantenere allo stesso livello degli anni precedenti i servizi socioassistenziali e scolastici, come è già stato ripetuto anche prima, tengo a sottolinearlo perché dobbiamo farci vanto di questo sacrificio che però ci rende consapevoli di non gravare ulteriormente sulle forze di chi già in difficoltà si trova a dover sostenere questo stato di perdurante crisi. Un bilancio che ci vede sempre più poveri e mi riferisco soprattutto in termini di capacità di azione. L'ho già accennato prima, i comuni possono sempre meno incidere con le proprie azioni sulle scelte di fondo che l'amministrare una comunità comporta e rischiano negli anni di trasformarsi in meri erogatori di servizi, in esattori fiscali per conto dello Stato. Futura memoria, quando questo avverrà, l'avremmo detto e ridetto. Come maggioranza però dobbiamo essere orgogliosi di aver chiuso un bilancio previsionale che non tocca i servizi dedicati alle persone in difficoltà di vario tipo, come già detto, ma anche per la decisa opera di equità intrapresa. Questo secondo me è un passaggio fondamentale all'interno della relazione che ha letto il Sindaco, quello dell'equità, del rispetto verso chi con fatica fa tutti gli sforzi possibili per ottemperare i propri impegni di cittadino. È infatti lotta senza quartiere alle persone che tentano di approfittare dei servizi senza corrispondere al dovuto. Non mi riferisco ovviamente alle persone in situazione di disagio vero, per le quali sempre è stata e sempre sarà aperta la porta dell'amministrazione per un confronto e per l'individuazione di una strategia finalizzata a rateizzare i debiti ed assolvere i propri impegni di cittadini, tenendo conto anche delle difficoltà personali. Ma faccio riferimento a chi, in modo sprezzante, ha sempre cercato lo strumento per attraversare le maglie dei controlli, aggravando con il proprio comportamento la situazione della collettività. Per costoro è stata rafforzata e accelerata su tutti i fronti un'importante azione di individuazione e recupero crediti che dobbiamo svolgere con il giusto rigore, non solo perché è un obbligo previsto dalla legge, la Corte dei Conti ci sanzionerebbe qualora non lo facessimo, ma anche e soprattutto per dovere morale verso i cittadini che magari tra mille difficoltà onorano sempre i propri impegni. Per quanto riguarda gli investimenti, invece, due sono le note dolenti. La prima è relativa all'esclusione dal finanziamento di Regione Lombardia, destinato ai progetti di videosorveglianza. Per la seconda volta in due anni i nostri progetti vengono considerati ammissibili e quindi valutati come frutto di un buon lavoro progettuale, ma poi non finanziati. Altri comuni, evidentemente più fortunati di noi quanto ad attenzioni della Regione, ricevono invece finanziamenti cospicui. In una fase come questa è fondamentale però poter contare su una differenziazione delle risorse a disposizione. Purtroppo però la Regione ci ignora, la provincia è stata prosciugata, i comuni vengono depredati, nessun ente ci sta dando una mano su questo e quindi la nostra capacità di investimento è gioco forza ridotta. Speriamo che qualche buona notizia arrivi dal Ministero dell'Istruzione per il progetto di riqualificazione del plesso scolastico di Via Cavour. Il secondo tema legato agli investimenti è la capacità di indebitamento e conseguentemente la possibilità di poter sostenere una serie di progetti in conto capitale. Ci hanno venduto la storiella dell'abolizione del patto di stabilità, anche questo è già stato accennato prima, per poi costruire nuovi e più stringenti equilibri che alla fine portano i comuni con basso indebitamento e virtuosi come il nostro a poter accendere nuovi mutui per importi ridotti, mentre comuni, banalmente detti spendaccioni, comunque altamente indebitati, possono accendere nuovi mutui per importi sostanziosi. Ditemi voi se questa non è un'assurdità. Di conseguenza abbiamo la possibilità, come ha detto il sindaco, di poter accendere i mutui, escluso quello per la riqualificazione delle scuole eventualmente, per un importo complessivo pari a 300.000 euro, una cifra molto bassa rispetto alle esigenze di manutenzione, riqualificazione e investimento della nostra comunità. Giusto per lanciare una provocazione, dico 300.000 euro servirebbero solo per il verde pubblico nero di vecchio. In realtà in questo bilancio 300.000 euro verranno spacchettati in una serie di interventi di media e piccola entità e di varia natura. Nonostante questo, però, i risultati saranno palpabili e il lavoro progettuale proficuo. Dobbiamo quindi, a mio avviso, sperare e operare affinché qualcosa cambi a livello macro nella gestione della finanza pubblica europea e nazionale, altrimenti tempi bui aspettano i comuni e la situazione si farà di anno in anno sempre più insostenibile, fino a rasentare esiti non immaginabili. Per questo è un voto di sostegno a questo bilancio che, ripeto, ciò che ho detto in premessa, è un bilancio molto coraggioso per le scelte che sono state fatte.
Grazie consigliere Ruggeri, si sono esaurite le dichiarazioni di voto, per cui passo alla votazione. Anche per questa delibera do per letta la premessa e passo al deliberato. Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2016-2018 e relativi allegati, le cui risultanze finali sono indicate nel prospetto riassuntivo che è riportato in delibera. Io indico solo il totale generale delle entrate previste per l'anno 2016 di 14.397.105,51 euro e di spesa per un totale generale di 14.397.105,51, di cui 275.807,60 di fondo pluriennale vincolato. Quindi do per lette le due tabelle riepilogative riportate in delibera. Di approvare l'elenco annuale 2015 e il programma triennale 2016-2018 delle opere pubbliche predisposto in ossequio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12/4/2006 numero 163 articolo 128 e decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 9 giugno 2005 adottato dalla Giunta Comunale numero 92 del 3 febbraio 2016 modificato con atto numero 49 del 6 aprile 2016, di dare atto che, come si evince nel prospetto allegato al bilancio, nel bilancio è garantito il rispetto di vincoli di finanza pubblica per il triennio 2016-2018, come previsto dalla legge 208 del 28 dicembre 2015, legge di stabilità 2016. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 169 della legge 296 del 2006, risultano confermate per l'anno 2016 le aliquote, le trazioni imposte e le tariffe non esplicitamente modificate. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Sessi, consigliere Savini, consigliere Menin e consigliere Mondello. Grazie. Astenuti? Nessuno. La delibera è approvata con 8 voti favorevoli e 4 contrari. Chiedo ora il voto dell'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari, consigliere Sessi, consigliere Savini, consigliere Menin, consigliere Mondello, grazie, astenuti, nessuno, è approvata anche l'immediata eseguibilità. Grazie. Passa ora alla trattazione dell'argomento numero 7, che è la nomina del revisore dei conti per il periodo
30 aprile 2016, 29 aprile 2019. Come ho anticipato in lettura della relazione del bilancio, la dottoressa Rosa Nucera conclude la sua collaborazione col Comune quest'anno. Il ringraziamento è già stato rivolto al San Lucera, ma mi permetto di rinnovarlo col cuore. Qui è molto complesso l'argomento, però si tratta di nominare il revisore dei conti per il periodo che ho indicato in relazione all'estrazione a sorte che è avvenuta del nominativo da parte della Prefettura di Lodi, perché questo è il criterio. Quindi noi prendiamo atto di chi ci è stato indicato e pertanto lo proponiamo in questo Consiglio. Quindi io chiedo ai consiglieri se hanno degli interventi da fare all'argomento, se no passo alla lettura del deliberato, cioè è un deliberato ma di fatto è una presa d'atto di una decisione assunta. Posso proseguire? Grazie. Allora do per letta la premessa. Si delibera di nominare revisore dei conti del Comune di Lodi Vecchio per il periodo 30 aprile 2016, 29 aprile 2019, il dottor Ferri Claudio, revisore contabile iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, con sede in Voghera, in via Luria 20, a seguito dell'estrazione a sorte del nominativo da parte della Prefettura di Lodi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge numero 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011 numero 148, di stabilire il compenso annuo in euro 5.841 più IVA e contributo previdenza, demandando al responsabile del servizio finanziario di provvedere all'impegno di spesa con lo stanziamento del capitolo 30.010, codice bilancio 101-0103, spero di aver letto giusto questa sequenza di numeri, del bilancio di previsione 2016 per gli anni successivi fino al termine dell'incarico sui bilanci di previsione degli esercizi successivi. Ok, di comunicare il presente atto alla tesoreria comunale, Banco Popolare di Lodi, ai sensi dell'articolo 234 del comma 4 del testo unico degli enti locali, alla Prefettura di Lodi per la conclusione del procedimento di nomina. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? I consiglieri Savini, consigliere Menin, consigliere Mondello. La deve approvata con 9 voti favorevoli e 3 astenuti. Sì. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Savini, consigliere Menin e consigliere Mondello. È approvata anche l'immediata eseguibilità. Grazie. Passo ora a trattazione punto numero 8, mozione urgente presentata dai consiglieri Menin Sergio, Mondello Razzi. Chiedo scusa, dovevo fare una premessa che ha esaurito gli argomenti di bilancio. Grazie. Grazie ancora. Grazie a te. Sì, perché abbiamo a chiudere ancora qualcosa. Grazie. Ringrazio sia il revisore, dottoressa Nucera, sia responsabile amministrativo e finanziario, Rosa Grazia, della loro partecipazione al Consiglio. Chiedo scusa, riprendo l'argomento numero 8, che era appunto mozione urgente presentata dai consiglieri Menin Sergio, Mondello Orazio, Savini Andrea, Sessi Simone Franco, ad oggetto limitazione dello spargimento fanghi in agricoltura a tutela della salute e dell'ambiente sul territorio comunale di Lodi Vecchio. La mozione è una mozione molto lunga come testo. Io se sono d'accordo i firmatari, leggerei solamente la parte relativa agli impegni richiesti, altrimenti la leggo tutta, però preferirei che venisse illustrata poi, la leggo tutta se voi siete d'accordo, la leggo tutta, vedo un po' di pazienza, la leggo. I sottoscritti consiglieri comunali Consigliere Ruggeri.
No, per, non per limitare il dibattito o l'ampliamento, ma mi sembra che la mozione fosse agli atti, quindi possiamo leggerla. Mi sento di suggerire come mozione d'ordine di farla presentare a chi l'ha depositata, no?
Anche per chiedo scusa, io sono il Presidente del Consiglio e mi sono rivolto ai firmatari per sentire il loro parere. Come Presidente io dovrei dar lettura di questo documento non solo per i consiglieri che comunque hanno avuto, come ha detto lei, consiglieri, l'opportunità di leggerla perché è agli atti, ma anche alla gente che è presente in sala. Quindi un po' di pazienza, la leggo. Il sottoscritto e i consiglieri comunali. Premesso che molti dei limiti motivati da regioni sanitarie ed ambientali che la normativa regionale, deliberazione numero 10, penso, del 2031, dell'1/7/2014, aveva previsto, che la normativa regionale aveva previsto, sono stati cancellati le due recenti sentenze del TAR di Milano. A livello comunitario, la gestione dei fanghi è normata dalla direttiva 12 giugno 1986 numero 86/278 della CE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi e depurazione in agricoltura. A livello nazionale, la gestione dei fanghi è normata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992 numero 99, concernente l'utilizzazione dei fanghi e depurazione, attuazione della direttiva 86/278 CE, con particolare riferimento all'articolo 6,1.2, con cui viene conferita alla Regione la facoltà di stabilire ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione e coltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi e alle modalità di trattamento. In materia di espandimento fanghi in agricoltura, il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 02986/201/2015, Reg Prov Col, non so cosa, numero 08442 del 2012, registro ricevuto, penso, sì, del 16/6/2015, ha confermato la legittima potestà dei comuni in materia di inserimento nel PGT di limiti all'attività di spandimento fanghi, stabilendo le aree in cui tale attività è consentita e di converso le aree in cui invece è vietata. E qui è riportata un indirizzo, un link al quale andare a consultare. La sentenza sopra richiamata del Consiglio di Stato aveva ad oggetto un ricorso contro il comune di Gambolò, in provincia di Pavia, il quale ha istituito un divieto all'attività di spargimento fanghi in agricoltura in una fascia di rispetto di 500 metri dalle abitazioni. Presso il Consiglio regionale Lombardo è stata depositata in data 6 novembre 2015 un'interrogazione, la numero 002492, a prima firma della consigliera regionale Yolanda Nanni, che solleva le criticità legate allo spandimento fanghi e chiede alla Giunta regionale una revisione della legge regionale in materia, nonché un cambio di rotta nelle politiche di gestione dei rifiuti, con la finalità di creare una rete regionale di piccoli impianti di riciclo e riuso dei rifiuti. Presso la Camera dei Deputati, il 18 febbraio 2016, è stata depositata una risoluzione, a prima firma del deputato Alberto Zolezzi, che, in materia di spandimento fanghi in agricoltura, chiede al Governo di assumere iniziative per definire criteri di tutela dei suoli e delle falde. Anche qui nella mozione è riportato un link di riferimento. In data 29 gennaio 2016, il TAR di Milano ha accolto parzialmente il ricorso dell'azienda Levi SRL contro Regione Lombardia e di conseguenza ha annullato alcune prescrizioni ambientali contenute nella delibera di giunta regionale numero 10/2031 del 1 luglio 2014, denominata disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue, di impianti civili ed industriali, in attuazione dell'articolo 8,8 legge regionale 12/2007, conseguente integrazione del punto 7.4.2,6 numero 2 della delibera di giunta regionale 3298 del 2012 riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. Tale sentenza del TAR, di fatto, potrebbe avere una come conseguenza maggiori rischi ambientali e sanitari in materia di spandimento fanghi in agricoltura. Premesso inoltre che Diversi paesi storicamente e culturalmente vicini al nostro paese, tra i quali la Svizzera e molti land tedeschi, hanno vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi, con motivazioni di carattere sanitario ed ambientale. Il Consiglio della Federazione Svizzera, a partire dal 2003, ha vietato lo spandimento dei fanghi sui terreni, come leggiamo in un comunicato istituzionale del 26 marzo 2003. Utilizzare i fanghi di depurazione come concimi non sarà più possibile. Il Consiglio federale ha modificato in tal senso l'ordinanza sulle sostanze, il cui nuovo testo entrerà in vigore il 1 maggio 2003. Il divieto verrà introdotto gradualmente sui campi coltivati a foraggio o a ortaggi. Sarà vietato concimare con fanghi di depurazione già a partire dal prossimo mese di maggio. Per le restanti superfici concimabili è previsto un periodo di transizione che durerà al massimo fino a giugno 2006 e, nei singoli casi, potrà essere prolungato dai cantoni fino al 2008. Con la sua decisione, il Consiglio federale applica il principio di precauzione nei settori della protezione del suolo e della tutela della salute. I fanghi di depurazione non contengono solamente sostanze nutritive per le piante, come il fosforo e l'azoto, ma anche tutta una serie di inquinanti e di agenti patogeni, derivanti dalle attività industriali e artigianali e dagli scarichi domestici. Per questo il settore agricolo tende oggi sempre più a respingere l'utilizzazione di tali fanghi come concimi. Gli agricoltori temono in particolare possibili conseguenze negative, quale danneggiamento irreversibile del suolo, l'insorgenza di rischi per la salute e la compromissione della qualità dei generi alimentari. Pertanto, il Consiglio federale vieta la concimazione con fanghi di depurazione, sebbene in tal modo venga interrotto un ciclo di sostanze nutritive di per sé utile. Il principio di precauzione, colonna portante del diritto ambientale e del diritto sanitario, sancisce, infatti, la necessità di limitare in materia tempestiva qualsiasi effetto dannoso o comunque negativo sull'ambiente, anche in assenza di prove scientifiche definite al riguardo. Anche qui c'è un link che presumo sia richiami quello che ho appena letto, che è per l'appunto il comunicato istituzionale del Consiglio della Federazione Svizzera. In Germania, alla luce dell'accordo di coalizione che sostiene il governo Merkel, secondo il quale l'utilizzo dei fanghi di depurazione per la concimazione deve essere fermato per intraprendere invece il recupero di fosforo e altri nutrienti, il Ministero dell'Ambiente federale ha allargato la già esistente bozza di lavoro per includere prescrizioni concrete per il recupero di fosforo e la cessazione dell'utilizzo dei fanghi sui campi. Anche qui c'è un link di riferimento. Rispetto alla normativa comunitaria, alcuni paesi europei, Austria, Francia, Germania, Svezia, Danimarca, hanno fissato ulteriori valori limite per alcune sostanze pericolose presenti nei fanghi da utilizzare in agricoltura, quali composti organici alogenati totali, idrocarburi policiclici aromatici, policlorofenili, diossine e furani. La deliberazione di Lombardia numero, io dico sempre X, spero che sia giusto, decimo X è uguale, ok, 2031 dell'1/7/2014, definisce i fanghi rifiuti, aperte virgolette, l'utilizzo di fanghi in agricoltura è a tutti gli effetti un'attività di gestione rifiuti, sì, perché c'è l'ambiguità con la digestione, sì. Allora, leggiamolo, l'utilizzo dei fanghi di coltura ha tutti gli effetti di digestione rifiuti. Chiuse virgolette, articolo 8.3, pagina 18, o punto 18. Anche per questo motivo, lo spandimento di fanghi, che sono a tutti gli effetti rifiuti nei terreni, desta una legittima e crescente preoccupazione della cittadinanza, come risulta anche dal moltiplicarsi di comitati locali critici, quando non apertamente contrari a tale tipologia di gestione dei rifiuti in agricoltura. Ulteriore link di riferimento. L'allegato 2 alla deliberazione numero X2031 del 1 luglio 2014, origine, destino dei fanghi e depurazione in Lombardia, dati anni 2008-2009-2010, offre una stima dei quantitativi di fanghi prodotti, importati, trattati, destinati all'agricoltura o al recupero energetico tramite prevalentemente bruciatura. Da questi dati risulta che in Lombardia si producano annualmente, fonti dati 2010, circa 791.888 tonnellate di fanghi, il 45,1% di quali proveniente dalla depurazione degli scarichi civili, il 28,1% dalla depurazione di acque industriali, il 26,8% da aziende agricole. Da questo totale di fanghi prodotti, 193.073 tonnellate vengono inviate a impianti in altre regioni, mentre 655.075 tonnellate vengono inviate in impianti lombardi. La quantità totale di tonnellate attualmente avviate a trattamento in impianti lombardi per utilizzo in agricoltura è pari a 748.402, di cui oltre la metà, 405.598 tonnellate annue, vengono importate da altre regioni. La quota annua di fanghi non destinati all'agricoltura viene trasferita in appositi impianti di trattamento, stoccaggio, 13.925 tonnellate annue, incenerimento 69.804 tonnellate, compostaggio 70.230 tonnellate, trattamento biologico 30.214 tonnellate, trattamento chimico-fisico 62.231 tonnellate, discarica 6.743 tonnellate, altri trattamenti 59.043 tonnellate. Numerosi studi e ricerche, molte delle quali incoraggiate e pubblicate dalla stessa Comunità Europea, evidenziano il rischio che lo spandimento di fanghi, rifiuti, in agricoltura, anche là dove questo avvenga nel rispetto dei limiti di legge, possa dare origine a fenomeni di accumulo negli anni di sostanze inquinanti e pericolose per la salute, in particolare di metalli pesanti, diossine e inquinanti organici, tra cui i principi attivi dei medicinali di uso quotidiano, nonché altri prodotti utilizzati per la cura e l'igiene personale. Tale rischio ha motivato il bando dello spargimento fanghi, rifiuti, in agricoltura nella Federazione Svizzera, bando sopra richiamato. La provincia di Pavia è stata la prima, e ad oggi l'unica in regione Lombardia, ad aver promosso un monitoraggio sullo stato dei suoli nell'anno 2005. Tale monitoraggio, tuttavia, non è più stato ripetuto nei 10 anni seguenti. In assenza di ulteriori monitoraggi sul territorio provinciale, non è possibile valutare il potenziale effetto accumulo di metalli pesanti, diossine, altri inquinanti, sui suoli provinciali come potenziale effetto dello spargimento fanghi in agricoltura, nonché di altre pratiche, ad esempio incenerimento rifiuti. Dal rapporto ISPRO 2015 sui rifiuti speciali, a pagina 100, risulta che nel solo 2013 sono state avviate a spandimento sul suolo oltre 5 milioni di tonnellate di rifiuti, che includono anche i fanghi utilizzati in agricoltura. Visti i dati Istat e ASL di decessi da inquinamento e da incidenza tumorale nelle province di Milano e Pavia, le quali detengono un triste ed allarmante primato nazionale, nonché visti i dati sull'inquinamento in Regione Lombardia, potrebbe essere rilevante, utile e necessario avviare un monitoraggio strutturale, periodico, ripetuto negli anni con dati comparabili, su tutti i suoli di Regione Lombardia, con particolare focus sulla presenza di metalli pesanti e diossine. La gestione dei fanghi è inoltre caratterizzata da criticità emergenti e di difficile soluzione, quali la presenza di elementi non normati, farmaci, metalli pesanti, sostanze chimiche varie, che non vengono neppure ricercati per valutarne la sicurezza e la gestione. Tali carenze normative determinano una possibile amplificazione delle criticità collegate appunto al possibile turismo dei rifiuti a norma di legge. I rifiuti speciali non sono soggetti a principio di prossimità per l'articolo 182 bis del decreto legge numero 152 del 2006. Già nel 2006 il Joint Research Center della Commissione Europea produsse un report in merito a questi rispetti, Background Values in European Soil and Sewage Sludges, parte terza, Conclusion, Comments and Recommendations, BM Galwick, non so chi sia, GB Doglio, 2006, Euro 22265, N Results of a JRC, Coordinated Study on Background Values, realizzato in collaborazione con l'ISPRA, segnalando che un certo numero di componenti e sostanze non sono state incluse in tali report, in parte per mancanza di dati, ma anche perché sono più difficili da analizzare e determinare. Questi contaminanti emergenti corrispondono in molti casi a contaminanti non regolati, ad esempio, tensioattivi, prodotti farmaceutici, prodotti per la cura personale, PPCP, o additivi per carburanti, ma anche componenti organometallici. Esempi tipici sono organolattine, muschio chetone, exilene muschio, polietroliti, metaboliti antibiotici e agenti di trattamento del cancro. I dati disponibili sono troppo scarsi e i metodi analitici per rilevarli troppo costosi per produrre un quadro di regole applicabile ai fanghi da depurazione in questi casi. I nuovi regolamenti dovrebbero evidenziare i limiti per i microinquinanti organici,
che dovrebbero essere regolarmente analizzati e aperti al controllo dei governi nazionali. Se necessario, le autorità locali potrebbero stabilire restrizioni. La diffusione del virus West Nile potrebbe essere facilitata dallo spandimento fanghi, in quanto tale virus si diffonde tramite le zanzare in ambienti caldi e umidi. In Italia, nell'agosto 2008, si è registrata la presenza del virus West Nile in alcune province dell'Emilia-Romagna, del Veneto e della Lombardia, tutte in prossimità del fiume Po e del suo delta. Il primo caso è stato poi confermato in un cavallo, il 29 luglio 2009, a nord di Correggio, una cittadina che dista 60 km da Ferrara, luogo dove ha avuto inizio l'epidemia nel 2008, che ha colpito complessivamente una settantina di cavalli e 6 esseri umani. Dopo questa epidemia, il West Nile quello che è stato dichiarato endemico in Italia. Sono 86 casi documentati in Italia fino alla fine 2014, che hanno portato a 10 decessi. Considerato che la sentenza del Consiglio di Stato richiamata in premessa conferma la legittima potestà dei comuni a limitare lo spandimento dei fanghi in agricoltura in rispettivi territori di competenza istituzionale, nella sentenza infatti troviamo le seguenti affermazioni nello spandimento fanghi. Trattasi dunque di un processo che, seppur articolato in varie fasi, presenta la connotazione di un'attività unitaria di trattamento del rifiuto, diretta alla trasformazione dello stesso attraverso il recupero, ovvero il condizionamento per consentirle, all'esito, un'utilizzazione finale. La natura dell'attività e l'oggetto della stessa, tra l'altro, ordinariamente svolta in forma imprenditoriale con finalità economico-lucrative, rendono palese che il Comune possa, nella regolamentazione degli usi del territorio, stabilire le zone in cui essa è consentita e dove, invece, è vietata. Si è di fronte, come sopra detto, all'ordinario potere urbanistico di zonizzazione, esercitabile, per le chiamate peculiarità, anche con riferimento alla sola fase finale dell'attività, nella specie lo spandimento, ove svolta nell'ambito territoriale di competenza. La medesima sentenza chiarisce e ribadisce ulteriormente tale principio nelle conclusioni, dove analizza anche le rispettive competenze di Regione Lombardia e Comuni. Aperte virgolette, né può dirsi che vi sia in tale disciplina, la fascia di rispetto di 500 metri dell'abitazione per lo spargimento fanghi decisa dal Comune di Gambolò, invasione di una sfera riservata alla competenza regolarmente regionale, operando gli enti in ambiti e nell'esercizio di poteri diversi. Il Comune, infatti, determina in via generale, nell'esercizio del potere urbanistico di disciplina dell'uso del territorio, le parti di questo in cui ritiene che essa possa essere svolta. La Regione, ovvero l'ente delegato, regola invece la materia dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione e agricoltura, con specifico ed esclusivo riferimento alla protezione dell'ambiente, in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo. Vedi articolo 1 del decreto legislativo numero 99 del 1992. A tale fine, vi è specificazione di limiti, possibilità di verifica e regolamentazione, con riferimento alle caratteristiche, alla composizione del materiale oggetto di spandimento e dei concreti caratteri degli specifici terreni destinati ad accoglierli. Quindi, sempre secondo il Consiglio di Stato, il Comune di Gambolò, istituendo il divieto allo spandimento fanghi in una fascia di rispetto di 500 metri dalle abitazioni, non ha regolamentato lo spandimento fanghi, bensì si è limitato ad esercitare la sua potestà programmatoria ad individuare le zone in cui è consentito o non consentito lo spandimento fanghi. Aperte virgolette, da tanto risulta ben evidente che il Comune, con gli atti oggetto di contestazione, non ha inteso regolamentare la materia nei sensi stabiliti dal citato decreto legislativo numero 99 del 1992, ma unicamente individuato in termini generali e pianificatori le aree del territorio comunale in cui ne è possibile l'esercizio, così limitandosi alla mera allocazione dell'attività. Alla luce delle sopra esposte considerazioni deve, di conseguenza, essere valutata la prescrizione di divieto di spandimento dei fanghi entro i 500 metri dei centri abitati, sostanziandosi essa nella individuazione di aree del territorio in cui il Comune ritiene che l'attività non possa essere svolta. Chiuse virgolette. Sempre secondo il Consiglio di Stato, unicamente, un divieto assoluto allo spandimento fanghi da parte di un comune potrebbe essere illegittimo, in quanto interferirebbe con una competenza statale, mentre appare del tutto legittima la limitazione che un comune può programmare alle attività di spandimento fanghi in agricoltura, aperte virgolette, la prescrizione allocativa in termini di vieto risulta di poi non illogica né ragionevole e come tale legittima, ove si considerino l'oggetto dell'attività di espandimento, trattasi di fanghi di depurazione, dunque di un oggetto sensibile in quanto prodotto da rifiuti e comunque sottoposto a specifiche limitazioni d'uso in relazione alle sostanze in esso presenti e le caratteristiche del territorio comunale costituenti, parametro di riferimento della distanza imposta, centri abitati dove più massiccia è la presenza dell'uomo. La potestà di regolamentazione dell'uso del territorio appare infine correttamente esercitata anche sotto ulteriore profilo, considerandosi che l'attività di espandimento dei fanghi non risulta inibita né in toto né in maniera sproporzionata, avendo il comune appellante chiarito che essa resta comunque consentita su di una superficie del territorio comunale pari a circa il 70%. Considerato inoltre che, in riferimento all'interrogazione con risposta scritta presentata dai sottoscritti consiglieri e protocollata in data 22 febbraio 2016 al protocollo numero 2008, il sindaco Alberto Vitale conferma che sul territorio comunale di Olivecchio è stato ed è praticato lo spandimento fanghi. Impegnano la giunta e gli assessori competenti ad inserire negli strumenti di pianificazione urbanistica il divieto di spandimento fanghi in agricoltura in una fascia di rispetto verso le abitazioni di almeno 500 metri, in analogia a quanto già fatto dal comune di Gambolò e Inverno Monteleone, e confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato richiamata in premessa. Adottarsi di un regolamento sull'impiego dei fertilizzanti sui suoli del territorio comunale, contenente anche disposizioni sanzionatorie, come già hanno fatto alcuni comuni lombardi, come ad esempio il comune di Rodigo Zappavigna, in provincia di Mantova. Ad attivarsi presso la giunta gli assessori competenti sia della provincia sia di Regione Lombardia, affinché ricorrano a tutti i mezzi istituzionali a loro disposizione per avviare in tempi rapidi e urgenti un monitoraggio dello stato dei suoli in tutta la Regione Lombardia, al fine di avere dati certi sulla potenziale contaminazione da metalli pesanti, diossine ed altri inquinanti, considerando che un simile monitoraggio strutturale, se ripetuto negli anni, potrebbe fornire una base scientifica sul potenziale effetto accumulo di inquinanti nei suoli, derivante anche dallo spargimento di fanghi in agricoltura. A livello regionale, tale monitoraggio permanente dei suoli potrebbe essere accompagnato da una moratoria sulla creazione di nuovi impianti industriali di trattamento fanghi, dalla promozione dell'autosufficienza regionale nella gestione fanghi, da un piano organico e strutturale riduzione della produzione annua di rifiuti in Lombardia e di creazione di una rete capillare di piccoli impianti di riciclo e riuso, piano che dovrebbe essere ispirato anche alla proposta di legge nazionale rifiuti zero, depositata attualmente discussa in Parlamento. Ad attivarsi presso il Governo e i ministeri competenti affinché prendano modello ed esaminino le decisioni istituzionali del Consiglio della Federazione Svizzera, il quale dal 2003, in modo progressivo negli anni, ha vietato lo spargimento di fanghi rifiuti in agricoltura, motivandolo sulla base del principio di precauzione in ambito di tutela della salute e dell'ambiente. Il sottoscritto e consiglieri comunali Menin Sergio, Mondello Razzo, Savini Andrea, Sessi Simone Franco. Lascio parola a uno dei firmatari la presentazione della mozione. Chi interviene? Prego, consigliere Sessi.
Allora, a dispetto dell'introduzione che è molto lunga, anche perché vengono presentati i riferimenti normativi, degli esempi sui comportamenti che hanno tenuto altri paesi in Europa nei confronti dell'argomento fanghi, dove comunque è stato praticato e molto probabilmente sulla base di esperienze più approfondite poi hanno deciso di intraprendere dei provvedimenti in merito. Abbiamo la possibilità, comunque il Consiglio di Stato ci dà la possibilità attraverso una sentenza, ci conferma che attraverso il PGT possiamo comunque utilizzare uno strumento che certo non va ad impedire l'utilizzo della pratica dello spandimento fanghi, ma quantomeno abbiamo la possibilità di intervenire regolamentando sul territorio comunale l'utilizzo di quelli che sono considerati a tutti gli effetti anche dalla normativa regionale dei rifiuti speciali, fondamentalmente, che poi vengono trattati, lavorati, comunque sono rifiuti. Fondamentalmente la mozione è questa, certo l'introduzione è molto ampia perché ci sono normative di riferimento e quant'altro, in più poi si aggiunge il discorso del regolamento sui fertilizzanti e attivarsi presso gli organi istituzionali preposti per poter attivare tutta una serie di altre
come si può dire, dispositivi di sicurezza da poter attivare. Ecco, questo è in poche parole il succo della mozione. È molto semplice da spiegare, poi alla fine si tratta di inserire nel PGT uno strumento che vada a regolare la questione, tutto qui.
Grazie consigliere Sessi. Essendo una mozione, aperto il dibattito. Ci sono interventi? Consigliere Ruggeri, prego.
Non essendo esperto come consigliere di minoranza su questo tema, sono andato a recuperare un report di Legambiente, perché io per primo mi sono chiesto cosa fossero i fanghi più nel dettaglio rispetto a quello che avevo sempre letto. Quindi ho capito che, leggo dal report Legambiente rispetto alla provincia di Pavia, che i fanghi sono, lo dico anche a beneficio magari di tutti quelli che come me non avevano questa preparazione, che, di cui faccio i complimenti, perché è una mozione molto ben scritta e approfondita. E i fanghi sono, report Legambiente, cosa sono i fanghi? Possiamo definirli come concimi per arricchire di sostanze i terreni e permettere un minore utilizzo di fertilizzanti chimici. Oggi i fanghi sono sostanzialmente originati da vegetali prodotti specificatamente allo scopo, esempio trinciati di mais o triticale, scarti dei raccolti, scarto di produzione agroalimentare, fanghi biologici da impianti di depurazione e servizio di industrie agroalimentari, deiezioni animali dopo la loro alimentazione, cioè reflui zootecnici, frazione umida dei rifiuti urbani se raccolta separatamente e fanghi da depurazione dei reflui provenienti da fognature urbane separate dalle industriali. Però perché c'è tutto questo chiacchierare sui fanghi? Perché evidentemente hanno mostrato delle criticità, quindi il primo, l'inquinamento olfattivo, odori, potenziale inquinamento olfattivo. D'altra parte, noi che abitiamo in campagna siamo abituati da sempre a sentire anche inquinamento olfattivo di altre matrici, come le deiezioni suine o bovine, e quindi anche i fanghi hanno questa criticità. E poi il potenziale inquinamento dei terreni per accumulo di inquinanti, anche qui allo stesso livello delle deiezioni animali possono verificarsi problemi, tanto più che la nostra è una zona ad altissimo carico zootecnico e quindi abbiamo alti carichi di azoto, e quindi bisogna fare attenzione a quello che si va a spargere sui terreni, perché poi l'elevato carico può dar luogo a inquinamenti di falda. Quindi ritengo che un approfondimento sullo spandimento dei fanghi in agricoltura contenuto nella mozione, lo spirito di approfondimento contenuto nella mozione, debba essere accolto. L'utilizzo di questi prodotti dalla depurazione delle acque reflue è però sicuramente un utilizzo virtuoso per gli scopi che si prefigge, cioè riutilizzare il potere fertilizzante residuo contenuto nel materiale stabilizzato e igienizzato e contribuire così alla riduzione dell'utilizzo di altri tipi di effluenti o di fertilizzanti chimici. Quindi si utilizza un sottoprodotto, un rifiuto, uno scarto di una lavorazione per utilizzarne il contenuto residuo in fertilizzanti. Proprio per questo l'attività di utilizzo è perfettamente consentita e sostenuta dall'Unione Europea, con una direttiva che risale al 91, da una legge nazionale che ne regimentano gli utilizzi, eccetera, e da alcune delibere di giunta regionale. Ma appunto lo spirito di approfondimento contenuto nella mozione è condivisibile, proprio perché negli anni qualcuno ha approfittato di questa attività di riutilizzo virtuoso del potere fertilizzante in un modo per veicolare fanghi di dubbia provenienza dal contenuto non sempre sicuro. Quindi per un suo utilizzo fraudolento, per l'utilizzo fraudolento di uno strumento, di una finalità perfettamente legittimi. In passato abbiamo visto anche a mezzo stampa, mi riferisco in particolare al di fuori dell'Odigiano, alcune aziende hanno impiegato in agricoltura fanghi con valori relativi ai metalli pesanti al di fuori dei limiti consentiti dalla legge, oppure applicando pratiche di spandimento non afferenti alle buone pratiche richiamate dai vari documenti prescrittivi allegati alle autorizzazioni provinciali allo spandimento. Però una cosa va chiarita: i comuni da questo punto di vista non hanno alcun potere all'interno della filiera autorizzativa, le autorizzazioni vengono lasciate nel nostro caso alla provincia di Lodi. I comuni non hanno nemmeno il know-how, ossia la competenza professionale per poter effettuare verifiche tecniche. Per questo, nello spirito della mozione presentata, riteniamo importante coinvolgere insieme agli altri comuni interessati dallo spandimento. Alcuni dati sono usciti anche sui giornali rispetto ai comuni interessati dallo spandimento, però riteniamo di coinvolgere, vista la dimensione che ha questa pratica, altri enti, i comuni interessati insieme a noi, la provincia di Lodi, la regione Lombardia, ARPA, che sono depositari sia della responsabilità autorizzativa che delle competenze per poter affrontare nel complesso questo tema. Quanto alla mozione presentata dall'Aus Futura, che accoglie una campagna portata avanti dal Movimento 5 Stelle in tutta la Lombardia attraverso la presentazione di mozioni fotocopia in ogni comune interessato dalla pratica dello spargimento dei fanghi, riteniamo plausibile, oltre allo spirito stesso, come già rappresentato, anche la possibilità di approfondire a livello urbanistico e di regolamento di igiene urbana se e quali vincoli si possono considerare. Sono degli spunti da valutare e non da escludere a priori. Il tema della limitazione allo spandimento, però già tentato da Regione Lombardia, è oggetto di ricorsi al TAR, con sentenze del Consiglio di Stato successive, di esiti vittoriosi da parte delle aziende agricole, poi ribaltate al Consiglio di Stato, questo per dire che è una materia controversa la legittimità appunto di intervenire da parte di un comune, come è stato richiamato anche nella mozione, non tanto nella limitazione, non tanto nell'iter autorizzativo quanto nella zonizzazione, così. Quindi è un aspetto da approfondire anche questo, proprio perché la pratica risulta legittima, quindi se risulta legittimo per i liquami zootecnici e per le deiezioni zootecniche, risulta legittimo anche per questo tipo di prodotto. Quindi, per come è scritta, questa mozione non può essere, non può trovarci favorevoli, perché prescrive degli impegni che l'amministrazione poi dovrebbe ottemperare, però sicuramente lo spirito di approfondimento di alcune tematiche e del coinvolgimento anche di altri enti, i comuni come noi interessati, ma anche e soprattutto gli enti che hanno poi responsabilità autorizzativa e approfondimenti di carattere urbanistico, vale sicuramente la pena farli.
Grazie consigliere Ruggeri. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Sesse.
Non erro, poi va bene, sono uno specialista, però se non erro il Consiglio di Stato è la massima autorità in termini di giustizia amministrativa, quindi è gerarchicamente sopra il TAR, pertanto una volta che ha emesso una sentenza, quella fa giurisprudenza inappellabile, quindi avendo già effettuato una sentenza dice che se i comuni utilizzano il PCT come strumento per non è neanche limitare, organizzare sul proprio territorio come viene effettuato lo spandimento fanghi, su questo non ci sono alcun tipo di problema, non ci sarà mai nessun ricorso, perché esiste già una sentenza, quindi non viene impegnato il comune in chissà quale acrobazia o qualsivoglia avventura. Il resto si tratta di adottare, così come ha fatto anche un altro comune che ho qui indicato nella mozione, indicato un regolamento per i fertilizzanti. Poi per il resto si faranno tutti i passi necessari, come diceva il consigliere Ruggeri, presso le istituzioni. Quello che sostiene il consigliere Ruggeri di effettuare tutti i vari passi si faranno sicuramente. Nel frattempo noi applichiamo quello che è un principio di precauzione, che tra l'altro è previsto dalla stessa Unione Europea, che prevede l'applicazione del principio di precauzione, permette di reagire rapidamente di fronte a un possibile pericolo per la salute umana, animale o vegetale, ovvero per la protezione dell'ambiente. Infatti, nel caso in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio, il ricorso a questo principio consente, ad esempio, di impedire la distribuzione di prodotti che possono essere pericolosi, ovvero di ritirare tali prodotti dal mercato. Adesso qui si sta facendo un esempio estremo, non è il nostro caso, qui non si sta impedendo o si cerca di ritirare il prodotto. Lo stiamo soltanto, stiamo regolamentando praticamente l'utilizzo di questo prodotto sul nostro territorio, senza violare nessun tipo di norme. Questo è lo scopo della, è una specie di precauzione che noi adottiamo nel PGT. Nel frattempo faremo tutte le varie ipotesi. Preferisco essere un attimino più cauto all'inizio, poi magari vanno benissimo, non ci sono problemi, va bene, siamo sempre in tempo. Però nel frattempo premuniamoci, no? Questo è lo spirito della.
Grazie, dopo intanto che ci sono, aspettiamo altri interventi. Io voglio capire come il consigliere Ruggeri intende promuovere poi questo approfondimento su questa materia, perché se ho capito bene la struttura della mozione è condivisibile in buone parti, però è l'applicazione che invece è un po' più complicata in assenza di una visione più complessiva del territorio, se ho compreso bene. Quindi la proposta è facciamo un approfondimento su questa materia, proviamoci, questa è la proposta che viene fatta. Sì. Prego, consigliere Ruggeri.
Come ho spiegato prima, secondo me ci sono degli spunti interessanti che vanno approfonditi nelle sedi tecniche opportune, prima di tutto con l'ufficio tecnico, quindi fare approfondimenti rispetto alla possibilità di introdurre dei vincoli o comunque delle regolamentazioni all'interno del regolamento di igiene urbana piuttosto che del PGT, e poi confrontarci anche con gli altri comuni che sono soggetti a questo tipo di pratica. Quindi noi sappiamo dalla stampa che ci sono aziende agricole che spandono i fanghi su alcuni terreni, alcuni comuni. Penso che il confronto istituzionale con altri enti, anche con l'ente stesso che autorizza questo tipo di pratiche, la provincia, sia importante, interessante per capire di più di una materia che è complessa e che è molto, anche molto molto tecnica. Ho avuto modo di approfondire anche con le persone che all'interno di questo comune seguono questo tipo di cose, e effettivamente c'è tutto un mondo che poi anche per competenze professionali presenti all'interno di un comune spesso è difficile comprendere fino in fondo, tant'è vero che questo tipo di pratiche vengono seguite da appositi settori della provincia.
Okay. Grazie. Ora c'è da comprendere se questa proposta di un approfondimento può essere accolta oppure viene mantenuta la proposta della mozione.
Cosa intende sviluppare l'approfondimento? Cioè, dal punto di vista pratico.
Consigliere Ruggeri.
Io ribadisco che così com'è la mozione, per quanto ci riguarda, non è votabile, perché prescrive degli impegni, fa anche alcuni riferimenti, a mio avviso, fuori luogo, però l'impegno che ci assumiamo, cioè non è che se non è scritto nella mozione non è un impegno, l'impegno che ci assumiamo è quello comunque di intraprendere alcuni approfondimenti sia di carattere tecnico, urbanistico, sia coinvolgendo altri enti e poi coinvolgendo, ripeto, la provincia che ha potestà autorizzativa e entrando più nel merito di questa questione. Poi mi rimetto al Consiglio Comunale.
D'accordo. Prego. Consigliere Menin, prego.
Ok, va bene tutto. Però, in parole povere, qual è l'iter che avete intenzione di fare? Cioè, avete intenzione di approvare la mozione oppure di votarla a sfavore? Perché non ho capito qual è l'iter che avete intenzione di fare, cioè se accetta sì, se accetta no, lo si fa dopo, quando, come, i tempi in cui si può realizzare.
Prego. Allora, ribadisco che così com'è, per quel che mi riguarda, non si può sostenere una mozione di questo tipo, ma ci sono spunti interessanti che meritano approfondimento, quindi se il voto di questa sera è su questa mozione, il voto è no. Ma comunque c'è un impegno che prendiamo davanti al Consiglio Comunale, che vale anche se non è scritto nella mozione, di approfondimento sia dal punto di vista tecnico interno al Comune sia dal punto di vista del confronto con gli altri enti. Quindi
mi sembra ragionevole il fatto di individuare un arco temporale entro il quale, esatto, questo lo concordo anch'io, sì. Sarei intervenuto su questa materia. Aspettate, assessore Leone, prego. Microfono.
No, siccome vedo che si sta parlando di tempi così, nella proposta è suggerita praticamente una variante piano regolatore, perché il fatto di inserire una limitazione di distanze per lo spandimento dei fanghi sul territorio comunale, quindi vuol dire dare incarico professionista, fare la variante piano regolatore, ed è un cosa da poter valutare. Però volevo dire, tanto che sono qui, due cose. Uno, vabbè, questa è una mozione che io ho avuto modo di leggere da prima ancora che fosse stata presentata su internet, quindi è una mozione scaricata da internet, un documento che probabilmente è frutto di una copia e incolla di atti e documenti vari. certamente non è stato elaborato comunque sulle esigenze del territorio comunale di Orivecchio, perché il Consiglio di Stato, è vero, ha fatto mi sembra di aver capito che era un piano regolatore, un piano di governo del territorio nuovo. Quando si fa il piano di governo del territorio, prima di arrivare all'approvazione del piano, va approvata una valutazione ambientale strategica, va fatto uno studio sulla componente geologica, idrogeologica del territorio, quindi tutti i dati sul terreno, che non è detto che poi siano le stesse condizioni che ci sono a Gambalò, all'Orivecchio o altri comuni, sono cose che possono essere diverse. Quindi mi chiedo, allora, il discorso perché 500 metri? Perché non 600, non 800, 1000 o 400? Perché, vuol dire, è determinato da una serie di studi questa roba qui. E cosa quindi, quando anche il consigliere delegato diceva, Ruggeri, di approfondire, va vista in tutte queste componenti, va vista in altri comuni, va vista probabilmente in sede provinciale, eccetera. Poi, dicevo, il documento scaricato così, ci sono dei dati tra l'altro, non parliamo per oro colato, ci sono dei numeri che non tornano, no? Vorrei dire, dico come esempio, bisognerebbe vederlo, leggerle bene anche poi i dati. E la produzione di rifiuti annua in Lombardia, sul documento è scritto, sono 791.888 tonnellate, allora, di cui 193.073 sono inviati ad altre regioni e 655.000 tonnellate vengono inviate agli impianti lombardi. Già questo dato qui fa dimostrare che i dati non sono stati comunque ben seguiti, visto che la matematica non è un'opinione, per 193.000 più 655.000 fa 848.000, che sono ben 56.000 più di 791.000 della produzione annua della Lombardia. Un altro dato, sempre di numeri, è che la quantità indicata, sempre quella sulla mozione, che la quantità totale di annualmente avviati a trattamento negli impianti lombardi per l'utilizzo dell'agricoltura sono 748.402 tonnellate. Allora, anche qui è scritto che di questi 748.000, che già sono diversi dai numeri di prima, 405.598 sono importate da altre regioni e 342.804 sono quelli della Lombardia, ma prima erano 655.000. Cioè, voglio dire, ci sono una serie di dati che vanno comunque visti, vanno letti comunque in modo diverso. Ho letto la sentenza del Consiglio di Stato, l'ho letta tutta. Ovviamente è vero, quindi anche quello che diceva anche prima Sessi, la Consiglio di Stato, quindi si è fatto la sentenza, quindi supera anche quello del TAR. Ma anche il TAR, comunque anche il TAR aveva bocciato il piano di governo del territorio di Gambalò, dopo aver fatto ricorso al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato l'ha approvato con quelle condizioni comunque, no? Tenendo conto che comunque c'è il 70% di territorio che era comunque, era dove era possibile espandere comunque i fanghi, e una serie di altre considerazioni, non ultimo quello che dicevo prima dello studio della componente geologica e idrogeologica del terreno per vedere la vulnerabilità delle falde. Quindi per quello dicevo, poi, ma se questi fanghi fanno male, se sono pericolosi, ma io dico, nessuno di noi vorrebbe, né per noi stessi, né per i nostri figli, né per i nostri nipoti, che queste cose poi accadano, no? Non è che vogliamo fare. Allora, vuol dire, se questi, quindi non è tanto il discorso di stare a 500 metri, 600 metri, quindi anche qui il discorso di qual è la distanza giusta, ma se fanno male non vanno buttate, quindi il discorso che bisogna fare è quello allora di impedire i fanghi, la distribuzione dei fanghi, e non tanto di vedere la distanza, perché se fanno male sia che se inquinano la falda o inquinano il terreno, lo inquinano sia che sia a 600 metri, sia che sia a 300, capito il coso. Per quello è giusto il discorso di approfondire, ma questo discorso va allargato, quindi non si può dire adesso approviamo la mozione così o no, quando invece c'è tutto da fare uno studio, un approfondimento reale su queste cose qui. Grazie.
Grazie Assessore Leone. Consigliere Sessi, prego.
Allora, la mozione è stata scritta dai consiglieri regionali, è stata messa a disposizione di tutti i consiglieri comunali della Lombardia, si poteva modificare, fare quello che si voleva, adattarla al proprio comune senza nessun tipo di problema. Primo. I dati, le tonnellate, sono dati che vengono presi dalla Regione Lombardia, quindi se ci sono degli errori, gli errori li ha fatti la Regione Lombardia, sono stati presi, sono stati copiati, quindi i dati arrivano da lì. La questione non è tonnellata più, tonnellata meno. La questione sono i 500 metri e comunque il principio di precauzione, perché non è che lo stiamo dicendo soltanto quando è a livello europeo che si sta muovendo la cosa in direzione dei fanghi, che ci sono delle problematiche legate all'utilizzo e allo spandimento dei fanghi. Quindi cos'è l'obiettivo? Sulla base del nostro PGT, sulla base delle nostre caratteristiche, sulla base di una sentenza che è stata emessa dal Consiglio di Stato dove il Comune di Gambolò ha preso 500 metri, valuteremo che sono di più, possiamo fare di più, ne faremo di più, possiamo fare di meno, ne facciamo di meno, mettiamoci al lavoro per arrivare lì. E mi dice, se fanno male 500 metri, 600 metri, sì certo, sono d'accordo, però preferisco avere 500 metri piuttosto che averli in casa. Cioè se fa freddo e ho sulla canottiera e mi danno il maglioncino e non il giubbotto, però il maglioncino lo prendo, non è che sto senza. Cioè, mi copro un attimino di più. Cioè, non riesco a capire dove si voleva arrivare con quel ragionamento. Il punto è questo. Si vuole cominciare un discorso, lo si vuole cominciare, bene. Ci sono degli aspetti da approfondire, questo è in dubbio. Su questo sicuramente ci sono tutta una serie di cose da valutare, su questo non ci piove. Però, all'atto pratico, come lo vogliamo fare? Come? In maniera congiunta, in maniera condivisa, si porta avanti un discorso, lo vediamo insieme, lo approfondiamo, facciamo una commissione, apriamo la commissione ambiente, sarebbe la prima commissione, apriamo una commissione, andiamo lì dentro a lavorare e di lì portiamo avanti. Io penso che condividere, meglio di condividere all'interno di una commissione, portare questa mozione, la portiamo in commissione, la approfondiamo in commissione, coinvolgiamo chi di dovere, come diceva il consigliere Ruggeri, e vediamo dove arriviamo. La proposta è, non vogliamo trasformarla in una commissione permanente, o in una commissione, non so, quella che sarà necessaria, e da lì cominciamo a lavorare su questo argomento.
Scusa, sta formulando una proposta?
Sì, una proposta.
L'oggetto del Consiglio Comunale è la mozione.
Certo.
Poi ognuno si assume le proprie responsabilità, quindi mi sembra di aver capito che c'è la disponibilità a fare un approfondimento. Le modalità si vedono, cioè se il discorso è propongo già subito la modalità, mi dico cominciamo a apprezzare o condividere un percorso e poi troveremo anche la modalità.
Se c'è la volontà di voler approfondire, quindi ci sono dei dubbi sulla mozione, bene. Diciamo, noi possiamo ritirare una mozione a patto che però si prenda l'impegno di aprire una commissione dove approfondire questi argomenti, altrimenti facciamo votare la mozione.
Mi scusi consigliere Sessi, allora lei dice prendo atto che c'è la disponibilità a fare un approfondimento e allora subito propone anche la modalità, mi sembra che sia ragionevole di fronte alla proposta di un approfondimento stabilire poi anche le modalità. Però se diventa poi già la modalità quella che decide lei, mi sembra che sia poco.
Sì, è una proposta la mia.
Benissimo, allora, adesso l'oggetto del Consiglio è la mozione. Bene. Valutate voi, io sono il Presidente e prendo atto delle decisioni.
Parliamo della mozione.
Basta.
Votiamo la mozione, devo dire. Votiamo la mozione.
Si prende atto di questa cosa. Consigliere Ruggeri, prego.
Ritengo che l'approfondimento consista anche nel trovare il modo più opportuno per poter sviscerare il tema, certo, quindi anch'io sono d'accordo con quello che ha detto il Sindaco rispetto al fatto che adesso non si può prendere un impegno di questo tipo. Probabilmente confrontandosi anche dal punto di vista tecnico con i tecnici si capirà qual è il modo migliore per affrontare la questione. Magari invece di una commissione su scala locale può essere invece un gruppo di lavoro intercomunale piuttosto che un tavolo congiunto con la provincia, cioè ribadirlo in questa sede con gli elementi che abbiamo, tra l'altro non è all'ordine del giorno, mi sembra prematuro, quindi votiamo la mozione, ribadendo però che non è che se una cosa non è scritta nella mozione ci vede non attenti, anzi io l'intervento che ho fatto è è di altro tono e altra natura. Questa, tra l'altro, ripeto, è una mozione politicizzata, come anche detto, ribadito l'assessore Leone, quindi condividiamo però lo spirito di attenzione sul tema, quindi ecco, esprimiamoci sulla mozione e ribadisco che così com'è non ci può trovare favorevoli.
Va bene, allora mettiamo in votazione la mozione presentata dai consiglieri, e così preciso questo che non è stata presentata da Osfutura, ma dai consiglieri comunali Menin Sergio, Mondello Razio, Savini Andrea e Sessi Simone Franco. Mozione che ha per oggetto l'invitazione allo spargimento fang e cultura, tutela della salute e dell'ambiente sul territorio comunale d'Olivo Vecchio, così come è stata letta integralmente. Chi è favorevole? Allora, consigliere Sessi, consigliere Savini, consigliere Menin, consigliere Mondello sono favorevoli. Grazie. Chi è contrario? Consigliere Zanini, consigliere Ruggeri, consigliere Torriani, consigliere Cerelli ha votato con... Sindaco, vice sindaco, assessore Fabiano e assessore Losi. Grazie. Astenuti? Nessuno. La mozione è respinta. No, non c'è fuori argomento, non puoi. Giusto? Argomento numero 9. Ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Vivere Lodi Vecchio ad oggetto per un'adesione completa al documento AMPI nazionale Istituto Alcide Cervi presentato dall'onorevole Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella per uno Stato pienamente antifascista. Ora, con mio sommo dispiacere, devo dare integrale lettura dell'ordine del giorno, quindi vi chiedo un po' di pazienza. Prego, assessore.
La mozione 2.
Sì, prego.
Intanto non è detto che il Presidente del Consiglio debba leggere, ma è il proponente semmai che lo legga. Però se il Consiglio è d'accordo a soprassederne per la lettura integrale...
Io non sono d'accordo, assessore Loge, per il semplice motivo che ho dato motivazione alla richiesta che hanno formulato i consiglieri proponenti della precedente mozione di dare ampia divulgazione, compreso il pubblico, per correttezza lo faccio per tutti, lo leggo integralmente. No, okay. Prossima volta, quando incontrerò nella conferenza dei capigruppi, stabiliremo anche le modalità di presentazione delle mozioni o dell'ordine del giorno quando sono molto corposi. Aggiungo questo, che la mozione urgente sui fanghi non era stato oggetto di analisi in sede di conferenza capigruppo, ne ho già parlato con il consigliere Savini e il consigliere Ruggeri, non era stata presentata, in sede di conferenza capigruppo non c'era questo argomento, è arrivato dopo, l'abbiamo inserita perché il regolamento lo prevede, quindi probabilmente con il Savini, non mi ricordo più se si era dimenticato o non conosceva ancora che c'era questo tipo di argomento da presentare in conferenza dei capigruppo, però è arrivata nei tempi previsti dal regolamento, quindi ci mancherebbe altro. La prossima volta magari chiedo la cortesia a tutti e due i capigruppo di arrivare alla conferenza però con tutti gli argomenti, non che li scopro il giorno dopo, peraltro un argomento importante, ci mancherebbe altro, però ci siamo chiariti e la ringrazio consigliere Savini della cosa. No, no, sono d'accordo, però la leggo integralmente. Grazie.
Va bene, d'accordo, però il regolamento del Consiglio prevede che se un argomento è della Giunta, che lo presenti il Sindaco o l'Assessore, se un argomento è invece presentato da un consigliere, che lo presenti il consigliere. Quindi questo lo dice il regolamento, poi il Sindaco è libero di fare tutto quello che vuole.
Posso leggere integralmente? Certo. Grazie. Perfetto, comunque utilissimo questo richiamo al regolamento. Ordine del giorno per un'adesione completa al documento AMPI nazionale Istituto Alcide Cervi presentato all'onorevole Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella per uno Stato pienamente antifascista. In data 10 febbraio 2016 è stato consegnato al Presidente della Repubblica onorevole Sergio Mattarella il documento conclusivo del seminario intitolato «Per uno Stato pienamente antifascista», tenuto a Gattatico presso la sede Istituto Cervi il 9 gennaio scorso. Il documento che si allega, e poi provvederò a leggere, è da considerarsi parte integrante del presente ordine del giorno. Nasce dall'esigenza di rafforzare il contrasto ai movimenti neofascisti che affollano il nostro paese e, più ancora, l'ampio mondo della rete e propone azioni concrete per arginare il fenomeno che appare sempre più in antitesi con l'indirizzo democratico antifascista della Costituzione. Dai lavori del seminario sopracitato sono emerse molteplici criticità e la convinzione che vi sia l'assoluta e urgente necessità di una netta presa di posizione da parte delle istituzioni nazionali e locali, nella convinzione che sia opportuno riaffermare i principi dell'antifascismo sanciti dalla Costituzione italiana e confermati all'articolo 1, comma 6 dello Statuto Comunale. Il testo del documento è il seguente. Onorevole Presidente della Repubblica Italiana, il ripetersi con frequenza sempre più fitta e diffusa sul territorio italiano di iniziative e manifestazioni di stampo fascista, così come la presentazione di liste elettorali con espliciti richiami a simboli fascisti e come la vendita, particolarmente accentuata in varie zone d'Italia care al fascismo, di simboli, gadget, immagini tipiche del regime mussoliniano, inducono da tempo l'associazionismo democratico a serie preoccupazioni, alimentate ulteriormente dall'enorme diffusione sulla rete di dichiarazioni, appelli, comunicati di tipo fascista e razzista, spesso con particolare virulenza. L'associazionismo democratico e molte cittadine e cittadini reagiscono in modo civile, con proteste, presidi, sollecitazioni per interventi delle autorità competenti, sempre evitando conclusioni violente e tali da impegnare seriamente l'ordine pubblico. Ma la pazienza e l'autocontrollo hanno un limite, che, quantomeno l'AMPI, l'Istituto Cervi ed altre organizzazioni democratiche, hanno sempre cercato di non superare. Tuttavia le provocazioni aumentano e si estendono anche alla partecipazione, frequente, specie a Milano e Lombardia, di esponenti di movimenti razzisti, fascisti e nazisti di diversi paesi europei. Lo Stato sembra occuparsi di questi problemi solo sotto il profilo dell'ordine pubblico, ma non emerge, non solo ora, ma da molti anni, una precisa volontà politica di tutti gli organi dello Stato di reagire a questi fenomeni realizzando quella vocazione antifascista a cui è ispirata l'intera Costituzione. Spesso non si interviene in nome del rispetto di alcuni diritti fondamentali previsti dalla Carta Costituzionale, come se essi non avessero limiti intrinseci ed estrinseci. Spesso si oppone alle proteste l'affermazione che non ci sono leggi, laddove almeno due, la legge 20 giugno 1952 numero 645, nota come legge Scelba, e la legge 25 giugno 1993 numero 205, nota come legge Mancino, sono tuttora in vigore e vengono applicate con coerenza dalla stessa Corte Suprema di Cassazione. Ma c'è di più. L'articolo 9 della citata legge 645-1952 Scelba conteneva un imperativo ed un impegno assai precisi, che vale la pena di riportare testualmente. La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronaca dell'azione fascista sui temi e secondo le norme stabilite da una commissione presieduta dal Ministro per la Pubblica Istruzione allo scopo di far conoscere in forma obiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo. Ebbene, questa legge non è mai stata applicata, né dal governo in carica al momento della pubblicazione della legge stessa, né da uno dei qualsiasi dei tanti governi successivi a tutt'oggi. L'AMPI e l'Istituto Cervi hanno concordato da tempo sulla convinzione che qualunque tipo di mobilitazione dei cittadini potrà avere risultati effettivi e durevoli solo se sarà accompagnata da una presa di posizione antifascista da parte dello Stato, intendendo per tale il complesso delle istituzioni statuali da un lato e il sistema di autonomie dall'altro. Di tale convincimento hanno operato una verifica già in due occasioni, a Gattatico, presso la sede dell'Istituto Cervi in un convegno del 2012 e a Roma, in una sala pubblica nei pressi del Parlamento, il 31 marzo 2014. Di quest'ultima iniziativa sono stati anche pubblicati e diffusi gli atti. Di recente, ed esattamente il 9 gennaio 2016, le due associazioni hanno promosso un seminario presso l'Istituto Cervi per una giornata con il contributo di esperti come il politologo Pietro Ignazzi, il magistrato Carlo Brusco e l'ex ministro della Pubblica Istruzione Luigi Berlinguer, le cui relazioni sono state integrate da importanti interventi di esperti e con l'apporto di una tavola rotonda riservata alle autonomie, cui hanno partecipato il sindaco di Torino e il presidente dell'ANCI. il sindaco di Torino è presidente dell'ANCI, il presidente della regione Emilia-Romagna, i sindaci di Udine e di Reggio Emilia e il presidente della provincia di Reggio Emilia. Dal seminario molto partecipato è emerso, rafforzato, il convincimento già più sopra indicato circa la necessità assoluta ed urgente di una presa di posizione complessiva da parte di tutte le istituzioni statuali e delle autonomie, e sono sottolineati i pericoli che derivano dalla situazione più sopra denunciata, essendo pacifico per tutti i partecipanti l'insegnamento di storici come Pierre Milza, secondo cui la storia può ripetersi anche in forme diverse, per cui bisogna sempre tenere presente quanto è accaduto nel passato per confrontarlo con i pericoli del presente. Tutti gli interlocutori hanno convenuto sull'urgenza di concentrare l'attenzione anche sulle stringenti tematiche della discriminazione, delle chiusure, delle derive nazionalistiche odierne. L'antifascismo utile all'Italia, all'Europa del XXI secolo è anche quello che impedisce la costruzione di muri, che tiene le frontiere aperte, che risponde al bisogno di sicurezza con il presidio della legalità democratica. Non v'è battaglia più attuale e più coerente con il lascito dell'esperienza storica antifascista di quella per la difesa dei valori della libertà, del diritto, della solidarietà, della democrazia che hanno costruito l'Unione Europea e che devono costituire il fondamento e la base della convivenza democratica in Europa e nei singoli paesi che la compongono. Non sono stati ritenuti sufficienti, peraltro, nel seminario, né la constatazione dei fenomeni, né il convincimento della loro rilevanza e pericolosità, né ci si è accontentati di un richiamo all'attenzione e all'iniziativa di pubblici poteri. Sono emerse anche richieste e proposte concrete di tipo generale e per singoli settori. Ed è stato dato ai due presidenti, rispettivamente dell'AMPI e dell'Istituto Alcide Cervi, l'incarico da presentare ed esporre alle massime autorità del nostro Paese. E questo facciamo col presente atto e con l'esposizione di almeno alcune delle proposte, indicazioni e richieste emerse dal seminario. Ci permetteremo poi di chiedere di poterle illustrare di persona alle massime autorità del Parlamento e del Governo. Di seguito le proposte e richieste divise per settori. Aspetti generali. Si ritiene necessario che lo Stato assuma, nel suo complesso ed in tutti i comportamenti dei suoi esponenti, un atteggiamento più nettamente e dichiaratamente antifascista. Nel presupposto che a contraddistinguere il nostro sistema come antifascista non è soltanto la 12ª disposizione transitoria, ma tutta la Costituzione, per il netto contrasto tra i principi e i valori che essa esprime ed ogni tipo di fascismo, di autoritarismo, di razzismo, di populismo. Non si tratta solo di aspetti formali, ma del segno che da parte delle pubbliche autorità deve essere dato, nella citata direzione, a tutte le iniziative e a tutti i comportamenti di qualsiasi organo dello Stato. Va ricordato, una volta per tutte, il segnale che è derivato dal fatto che il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo discorso di insediamento, abbia fatto specifico riferimento alla Resistenza e al 70° anniversario della Liberazione. Una parte delle istituzioni ha avvertito il segnale e adesso si è attenuta, anche nelle celebrazioni, appunto, del 70°. Lo stesso va detto per la manifestazione svoltasi alla Camera dei Deputati con la presenza del Presidente della Repubblica e del Presidente del Senato il 21 aprile 2015, alla quale la partecipazione di molti partigiani ha conferito una valenza del tutto particolare e significativa e come tale chiaramente percepita da tutto il Paese. Con ciò si intende dire che in tutte le manifestazioni, le prese di posizione, le iniziative, deve sempre emergere il particolare connotato del nostro sistema democratico, che è quello di essere antifascista. Legislazione e giustizia. Le due leggi già richiamate, la legge 20 giugno 1952, numero 645, nota come legge Scelba, e la legge 25 giugno 1993, numero 205, nota come legge Mancino, sono chiaramente applicabili. Tant'è che, in diverse occasioni, la stessa Corte Suprema di Cassazione le ha utilizzate per collocare simboli fascisti, come il fascio littorio, il saluto romano, tra quelli che contraddistinguono una manifestazione in senso fascista, e come tali sono punibili, in quanto costituiscono reato. Vedi in particolare la sentenza 2026 del 2007 della terza sezione penale e la sentenza 415 del 2014 della prima sezione penale. Naturalmente entro i limiti fissati per la prima legge dalla Corte Costituzionale come da notissime decisioni. Va peraltro chiarito, poiché è frequente l'osservazione che non sono ammissibili leggi che contrastino col principio di libera manifestazione del pensiero, che la stessa Corte Europea dei Diritti ha chiarito di recente, a chi invocava l'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che esiste anche l'articolo 17, che reprime ogni manifestazione di abuso dei diritti di libertà. aperte virgolette, sono legittime le restrizioni alla libertà di espressione quando essa viene utilizzata per fini contrari al testo, dello spirito e della Convenzione europea, fini che, se ammessi, contribuirebbero alla distorsione dei diritti di libertà previsti dalla Convenzione. Sentenza 21 dicembre 2015 nel procedimento 25.239/13. Esistono anche sentenze che riconoscono il carattere fascista di certe associazioni che comunemente operano sul territorio italiano e talora cercano anche di concorrere ad elezioni. Basti per tutti la sentenza numero 11 del 2010 della quinta sezione penale, contrassegnata da un'ampia ricostruzione anche di natura storico-giuridica. Restano tuttora molte incertezze e molte decisioni contraddittorie su fatti analoghi. Significativo il caso di Milano, dove, per una manifestazione che si ripete puntualmente ogni anno con le stesse modalità di tipo fascista, un giudice ha condannato ed un altro ha assolto. Restano ancora evidenti manifestazioni di disattenzione e di sottovalutazione dei fenomeni e ritardi che vanno al di là della nota lentezza della giustizia, così come resta assolutamente scoperto tutto il campo delle dichiarazioni, comunicazioni, iniziative assunte attraverso la rete, che sono numerosissime, dotate di particolare offensività anche per la facilità di diffusione e tutto sottratte ad un regime penalistico sanzionatorio. Resta altresì la vendita ed esposizione di beni e prodotti tipicamente fascisti, assolutamente impunite. Su queste tematiche ci sono diversi disegni e proposte di leggi, fermi in Parlamento. È singolare che nessuno di essi abbia fatto passi avanti in concreto e che, per alcuni, non sia stato ancora neppure nominato relatore. Ulteriori segnali di disattenzione sui quali sarebbe utile che si intervenisse. Prescindiamo del tutto da ogni valutazione di merito sulla bontà dei singoli disegni di legge che spetta al Parlamento giudicare, ma che richiederebbero quantomeno una discussione. Né sembrerebbe inutile l'impostazione di un dibattito parlamentare su un possibile testo unico di carattere innovativo che riordinasse la materia e provvedesse ad integrarla e a renderla più efficace. Non va, poi, sottovalutato il tema della cultura storico-politico-giuridica della magistratura, chiamata ad affrontare procedimenti che implicano anche un certo tipo di conoscenze, quantomeno storiche. Su questo sarebbe sicuramente utile un intervento della Scuola Superiore della Magistratura, per istituire appositi corsi a fianco di quelli più strettamente e squisitamente giuridici. Del tema risulta essersi occupato il precedente Consiglio Direttivo della Scuola e la questione verrà riproposta all'attuale Consiglio, confidando che esso possa essere finalmente recepito ed attuato in concreto. Scuola. È assolutamente evidente che alla scuola spetta il compito di formare dei cittadini, per di più attivi. In questo contesto è nella scuola che non solo devono essere fatti conoscere gli eventi storici principali del secolo scorso, il fascismo, la resistenza, la seconda guerra mondiale, la Costituzione, ma tutto deve essere orientato nella direzione della formazione e della cittadinanza attiva. Ci sono non poche iniziative in corso, anche in virtù di un protocollo d'intesa sottoscritto da ANPI e MIUR. Allo stesso modo l'Istituto Acerbi è ente accreditato per la formazione e con lo stesso MIUR ha in approvazione un protocollo sui temi della formazione democratica. Occorre attuare questi strumenti più in profondità e bisogna soprattutto che si dia applicazione alla normativa vigente, spesso non adeguatamente rispettata. In realtà, oltre all'impegno consacrato nell'articolo 9 della legge 20 giugno 1952 numero 645, dedicato principalmente ai giovani della scuola, aperte virgolette, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, per far conoscere l'attività antidemocratica del fascismo, chiuse virgolette, ci sono altri provvedimenti di legge che interessano a questo fine e dovrebbero essere attuati concretamente. Anzitutto la legge 30 ottobre 2008, numero 169, all'articolo 1 dispone che a partire dall'anno scolastico 2008-2009, aperte virgolette, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione del primo e secondo ciclo di istruzione nella conoscenza delle competenze relative a cittadinanza e Costituzione nell'ambito delle aree storico-geografiche e storico-sociale. La stessa legge di riforma della scuola approvata di recente, legge 13 luglio 2015, numero 107, articolo 1,7 lettera D, fissa alcuni obiettivi da perseguire, tra cui lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture. E più oltre, lettera E, impegno allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e rispetto della legalità, eccetera. Dunque, gli istituti ci sono, ma come vengono utilizzati se le ore dedicate alla storia e all'educazione e alla cittadinanza attiva si restringono anziché aumentare? Occorre dunque su questo piano un vero e proprio salto di qualità, senza del quale continuerà a verificarsi il fenomeno evidenziato dalla scelta attuata dagli studenti in occasione della prima prova dell'esame di Stato per le scuole secondarie di secondo grado, in cui solo il 2,5-3,1% ha optato per la traccia C, che proponeva un tema storico e di attualità. In occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico 2015-2016, l'ANPI nazionale ha distribuito nelle scuole una copia della Costituzione italiana, con un'introduzione del suo presidente intitolata «Dai valori della Costituzione alla cittadinanza attiva». Può essere qualcosa di utile se gli insegnanti la utilizzeranno come strumento didattico e informativo, ma è certo che un'associazione può anche attivarsi e concorrere, in qualche modo, alla realizzazione di un obiettivo fondamentale per il futuro del Paese, ma non può sicuramente pensare di surrogarsi a quella che è, e resta, uno dei compiti fondamentali della scuola. Conoscenza e rispetto della Costituzione. Partendo dalla premessa che quella richiamata è, per definizione, una Costituzione democratica e antifascista, risulta evidente la necessità di favorire la piena conoscenza da parte di tutte le cittadine e tutti i cittadini, ed in particolare dei giovani, perché non solo l'apprezzino, ma imparino anche a rispettarla ed amarla. Un illustre relatore nel seminario all'Istituto Cervi si è richiamato alla necessità della realizzazione di un forte patriottismo costituzionale come base di una corretta convivenza civile, e molti altri lo hanno seguito su questa linea. Inutile rilevare che la semplice distribuzione della Costituzione, che spesso viene fatta da associazioni e comuni, è pur sempre utile, ma certamente non sufficiente. Se si vuole contrastare l'affermazione di valori che tali non sono e che anzi confliggono con quelli costituzionali, lo Stato, nel suo complesso, deve attivarsi per raggiungere lo scopo della valorizzazione dei principi e dei valori costituzionali, intendendo per tali non solo quelli che attengono a diritti, ma anche quelli che richiamano doveri, non meno importanti, come quelli di solidarietà politica, economica e sociale, articolo 2 della Costituzione. Autonomie. Anche in questo campo c'è moltissimo da fare. Essendo le regioni dotate sia delle competenze sia degli strumenti necessari, ed essendo particolarmente rilevante anche sul piano etico-politico le posizioni dei sindaci. In diverse regioni sono state approvate leggi per sostenere e rafforzare gli studi e le ricerche storiche sulla realtà contemporanea, sulla Seconda Guerra Mondiale, sulla Resistenza, sulla Costituzione. Molte di queste leggi, tuttavia, non sono state finanziate o lo sono state in modo assolutamente inadeguato. Una recente legge della Regione Emilia-Romagna ha dimostrato che si può fare non solo approvando la legge, ma prevedendo anche il finanziamento di 1 milione. Altre, come Lombardia, hanno una legge simile dal 2010, ma non l'hanno mai finanziata. Solo in occasione dell'ultima legge finanziaria è stato approvato un emendamento che stanzia 50.000 euro in Lombardia. In altre regioni non c'è nulla ed è evidente che invece occorrerebbe un impegno più fattivo e concreto anche per far conoscere i fenomeni e i fatti più recenti, dal fascismo alla liberazione e dalla Costituzione. Quanto ai sindaci, che si trovano molto spesso di fronte alla richiesta di spazi pubblici per riunioni fasciste, regna una notevole incertezza. C'è una proposta, formulata in Romagna, ad Imola, di introdurre in tutti i regolamenti comunali relativi agli spazi pubblici una clausola che inibisce il rilascio di autorizzazioni quando la motivazione è di carattere fascista. È da vedere se questo potrebbe essere fatto con un provvedimento nazionale oppure se debbono essere i sindaci a dovervi provvedere. Certo, vi è una situazione di incertezza allo stato attuale che occorre rimuovere. In ogni caso, è stato giustamente osservato da un sindaco che il primo cittadino non può restare imparziale quando si tratta di violazioni dello spirito della Costituzione e deve assumere le proprie responsabilità. C'è infine la questione delle liste elettorali, oggi rimessa alle decisioni di ogni singola commissione. Occorre stabilire il principio che le liste con netto e dichiarato connotato fascista non devono essere ammesse. Ci sono dei precedenti positivi, c'è un pronunciamento del Consiglio di Stato. Anche qui sarebbe utile una legge di indirizzo che risolvesse il problema una volta per tutte. Nell'attesa sarebbe certamente utile quantomeno un indirizzo formale da parte del competente ministero. Sottoponiamo questa riflessione e queste proposte scaturite da un dibattito franco e aperto e da confronti ed approfondimenti di due organi promotori, l'AMPI e l'Istituto Cidegervi, all'attenzione delle massime autorità politiche dello Stato, a partire dalla più alta, quella del Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità nazionale ed è il supremo garante del rispetto dell'attuazione della Costituzione e dunque anche della convivenza civile del Paese. Si confida nella sensibilizzazione di tutte le istituzioni statuali e delle autonomie per la presa in considerazione delle proposte formulate e, ove possibile, per la loro attuazione, con la creazione nel Paese di un clima politico istituzionale pienamente corrispondente agli intendimenti di chi ha combattuto per questa Costituzione democratica antifascista e di chi l'ha discussa ed approvata nell'ormai lontano 1947. Con osservanza, il Presidente Nazionale AMPI e il Presidente dell'Istituto Alcide Cervi. Ritorno all'ordine del giorno. Letto il documento, il Consiglio Comunale, nel concordare pienamente con i contenuti del documento citato in premessa che ho appena letto, sottolinea in particolare la necessità di emanazione di una direttiva da parte del Ministero dell'Interno per il divieto e per la prevenzione delle manifestazioni pubbliche con caratterizzazione spiccatamente fascista e razzista. Porre in atto tutte le iniziative necessarie nella scuola per l'ampliamento delle ore dedicate alla storia della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza, della Costituzione. Favorire l'impegno in tutte le scuole per l'indirizzo dei giovani verso una consapevole cittadinanza attiva. Favorire l'organizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti sui temi più volte menzionati, fascismo, resistenza, Costituzione. Dare piena attuazione a quanto disposto dalla legge 30 ottobre 2008 numero 169 e dalla legge 15 luglio 2015, riforma della scuola, rispettivamente all'articolo 1 della prima e all'articolo 1,7 lettera D ed E della seconda. Emanazione di un provvedimento di indirizzo perché nei regolamenti comunali che dettano la disciplina dell'uso degli spazi pubblici venga introdotta una norma che consenta al sindaco di negare spazi per manifestazioni esplicitamente fasciste. Esaltare e diffondere le buone pratiche in atto presso l'amministrazione pubblica e nel sistema delle autonomie che applichino concretamente l'indirizzo democratico e antifascista della Costituzione. Generalizzare l'emanazione da parte delle regioni di leggi a tutela della memoria e per la conoscenza della storia più recente, fascismo, seconda guerra mondiale, resistenza, Costituzione, con adeguati finanziamenti. Chiede al signor sindaco di farsi portavoce presso le istituzioni superiori affinché quanto sopra possa concretizzarsi nel più breve tempo possibile e, nel frattempo, provvede a dare la più ampia diffusione del presente ordine del giorno con la richiesta ai sindaci del territorio di portare in approvazione lo stesso documento nei rispettivi consigli comunali. Per il gruppo Vivere Lodi Vecchio, il primo gruppo. Finita la lettura, lascio la parola ai proponenti per l'illustrazione dell'ordine del giorno. Chi lo propone? Consigliere Ruggeri, prego.
Sì, volentieri, l'ho presentata in qualità di capogruppo, ma è il frutto di un'esigenza sentita dalla maggioranza. Quindi lascio volentieri la parola al consigliere Enrico Toriani per alcune valutazioni in merito. Quindi, vabbè, non gliela lascio io, gliela lascio il sindaco, però. Ecco.
Prego, consigliere Toriani.
Grazie signor Sindaco. Presentiamo questo ordine del giorno in coincidenza con la celebrazione del 71esimo anniversario della liberazione d'Italia, che ha visto a Lodi Vecchio ampia partecipazione, a segnale che la nostra città non intende dimenticare i valori che il 25 aprile simboleggia. Lo scorso 10 febbraio è stato consegnato al Presidente della Repubblica e alle più alte cariche dello Stato il documento conclusivo del seminario curato da AMPI Nazionale e Istituto Cervi, dal titolo «Per uno Stato pienamente antifascista». Tale documento, in allegato e parte integrante dell'ordine del giorno, meriterebbe di essere approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale. Concordando pienamente con i suoi contenuti, è doloroso constatare che ancora oggi, a oltre 70 anni di distanza dalla fine della più grande sciagura che il nostro Paese abbia mai vissuto, i germi del fascismo non siano ancora stati completamente estirpati. Frequentemente assistiamo ad aggressioni a sfondo politico, omofobico, razzista di militanti di organizzazioni e movimenti dichiaratamente fascisti. Ad alcuni di questi sedicenti partiti, addirittura, è permessa la candidatura alle elezioni. ciò è causato dalla leggerezza di chi è chiamato a vigilare e, ancor più spesso, dall'ambiguità delle stesse istituzioni democratiche. Valga come esempio su tutti il caso del festival fascista che si tiene ogni anno alle porte di Milano, senza che nessuno lo voglia impedire, e a cui partecipano le principali sigle dell'estrema destra europea. Questi movimenti, inoltre, hanno costituito una fondazione chiamata Alleanza per la Pace e la Libertà, a cui l'Unione Europea elargisce centinaia di migliaia di euro di contributo, 600.000 già soltanto nel 2016, dall'inizio del 2016. Tornando in Italia, sono notizie ormai quotidiane quelle che raccontano di violenze compiute da affiliati di partiti di estrema destra nei confronti di militanti di partiti e movimenti democratici, di extracomunitari e di omosessuali. Il 25 aprile, mentre la maggioranza degli italiani celebrava il giorno della liberazione, sedicenti bravi ragazzi si sono fatti ritrarre al cimitero maggiore di Milano, mentre, col saluto romano e al grido di Sieg Heil, omaggiavano i caduti della Repubblica Sociale Italiana. Mentre nella giornata di oggi, alle 16.30, la Federazione Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana ha organizzato in diverse piazze una messa in suffragio di Benito Mussolini. Questi sono soltanto alcuni esempi di quello che accade oggi nel nostro paese. Anche nella nostra città, da alcuni anni, assistiamo sbigottiti alla comparsa sui muri di scritte e simboli richiamanti il nazifascismo. Molte sono già state rimosse, ma altre purtroppo campeggiano ancora in bella vista e sfregiano il cuore di Lodi Vecchio. In Italia esistono leggi a garanzia dell'incostituzionalità della rifondazione di un partito fascista, ma ciò non ha impedito la nascita di gruppi e movimenti che agli ideali di quello si riferiscono. Siamo quindi convinti che vi sia l'assoluta e urgente necessità di una netta presa di posizione da parte delle istituzioni nazionali e locali affinché gli ideali democratici vengano difesi e mantenuti vivi senza mai abbassare la guardia. Come Vivere Lodi Vecchio invitiamo pertanto i nostri colleghi consiglieri ad unirsi a noi in questa richiesta alle massime cariche dello Stato. E come esplicitato nell'ordine del giorno, chiediamo al signor Sindaco di farsi portavoce presso i colleghi del territorio affinché portino lo stesso ordine del giorno nei rispettivi consigli comunali. Grazie.
Grazie consigliere Toriani. È aperto il dibattito. Questo è un ordine del giorno, quindi c'è il dibattito. Sì, prego. Intanto che prego assessora Losi.
Sì, mi spiace che su un ordine del giorno di questa valenza non si crei veramente un dibattito approfondito e sincero, perché ne varrebbe veramente la pena. Mi spiace anche che probabilmente per problemi personali si sia allontanato dall'aula il consigliere Mondello, e mi auguro che rientri almeno per la votazione su questo ordine del giorno, perché il confronto delle idee su una base così importante penso sia utile a tutti. Sono convinta che, come scritto nell'ordine del giorno, si debba in qualche modo aiutare anche la scuola a così dibattere di queste problematiche, perché è giusto che anche i minori, i bambini conoscano i valori della resistenza, conoscano il sacrificio che tante persone hanno fatto per consentire a noi questa libertà di cui godiamo, e quindi crescano insomma con questi valori che purtroppo vediamo affievolirsi giorno per giorno. Mi auguro davvero che ci sia un voto unanime su questo ordine del giorno, perché è un segnale importante che va nella direzione della valorizzazione anche della nostra Costituzione, questa carta fondante che ci consente oggi di esprimere le nostre opinioni, qualunque esse siano, e quindi essere insieme a dibattere. Io voglio ringraziare l'AMPI per questo gesto che ha fatto fatto l'AMPI insieme alla Fondazione Fratelli Cervi, questo gesto così importante e emblematico che ha fatto consegnando questo documento al Capo dello Stato. Purtroppo quanto scritto nel documento formulato sia dall'AMPI che dalla Fondazione Cervi è vero, stiamo osservando segnali di una avanzata di forze che purtroppo si rifanno a quelle considerazioni di tipo nazifascista che tanto danno hanno fatto in Europa e che stanno ancora facendo. Quindi mi auguro veramente che anche chi ci governa prenda posizione finalmente e sottolinei, valorizzi questa azione che l'AMPI e la Fondazione Cervi ha fatto. E davvero mi auguro che questo ordine del giorno possa essere così socializzato con altri consigli comunali, perché dobbiamo essere tutti uniti di fronte a questa lotta. Certi valori non possono così essere dimenticati e si deve lottare anche contro un revisionismo storico che tanto danno sta facendo, specie fra i giovani che non riescono a capire, colpa forse anche nostra, che non siamo riusciti a porre loro i nostri valori, tanti giovani che cadono in una trappola che può portare a delle situazioni veramente tragiche.
Grazie Assessore Losi. Ci sono altri interventi? In assenza di interventi? Ecco, consigliere Mondello. Stavo per chiudere il dibattito, ma se lei chiede la parola, prego. Allora, io pongo in votazione l'ordine del giorno per un'adesione completa al documento AMPI nazionale Istituto Alcide Cervi presentato all'onorevole Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella per uno Stato pienamente antifascista presentato dal gruppo consigliare Livio Di Vecchio per come è stato letto integralmente. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Mondello. Grazie. Chi si astiene? Consigliere Savini e consigliere Menini. L'ordine del giorno è approvato. Grazie. Argomento numero 10. Interpellanza presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Lo Sfuturo ad oggetto impianto stoccaggio di Cornigliano Laudense. Leggo l'interpellanza. Impianto stoccaggio Cornigliano Laudense. Premesso che a livello governativo sono state avviate le procedure per l'ottenimento dalla Banca Europea degli investimenti di un finanziamento a valere sul cosiddetto piano Juncker, finalizzato alla realizzazione dell'impianto di stoccaggio di Cornigliano Laudense. Preso atto che questo impianto sarà in grado di contenere 2,2 miliardi di metri cubi di gas metano ad alta pressione. La concessione mineraria ha un'estensione di 24 km quadrati, intesterà i comuni di Borgo San Giovanni, Cornigliano Laudense, Lodi, Lodi Vecchio, Massalingo e Pieve Fissiraga. Considerato che tale impianto sarà gestito dalla società Italgas Storage SRL, con capitale sociale di soli 10 milioni di euro, a fronte di un costo complessivo di realizzazione, come dal piano industriale presentato, pari a 800 milioni di euro, finanziato 200 milioni di euro già autorizzati dalla BEI, altri 600 milioni saranno garantiti dal piano Juncker. Osservato che, qualora dovessero riscontrarsi problemi all'impianto o verificarsi incidente anche a carattere localizzato, o effetti di subsidenza del terreno, la società Italgas Storage SRL non avrebbe capitale sufficiente a esercire i danni provocati ai cittadini delle aree interessate dall'impianto. Osservato che l'attività dell'impianto di stoccaggio di Cornigliano determinerà notevoli ripercussioni ambientali ed economiche per i residenti dei comuni sopracitati, un bacino di 60.000 persone, a partire da una probabile immediata perdita di valore degli immobili di proprietà sul mercato immobiliare. Preso atto che nelle vicinanze dei territori interessati dall'impianto sono presenti tre faglie sismiche e che la Commissione Ichese stabilì che non possono essere escluse correlazioni tra attività di trivellazione e stoccaggio con fenomeni sismici, ricordato che il 15 e 16 maggio 1951 nei pressi di Cadiaga, come diretta conseguenza delle estrazioni di metano operate dall'AGIP, si verificò un devastante terremoto di magnitudo 5.5 della scala Richter. Considerato che l'impianto di Cornigliano, come gli altri presenti sul territorio, è di fatto assoggettato alla normativa Seveso, poiché a rischio di incidenti rilevanti, ed è pertanto compito del prefetto, per competenze e doveri di gestione, garantire la corretta predisposizione e applicazione di un idoneo piano di emergenza esterno, il PEE, che tenga conto anche delle conseguenze derivanti dalla connotazione dell'impianto quale obiettivo sensibile di dati terroristici. Chiediamo se il signor Sindaco e la Giunta Comunale hanno avviato, di concerto con le altre realtà istituzionali, politiche e associative coinvolte, un percorso di informazione e condivisione con i cittadini sul tema dell'impatto dell'impianto a stoccaggio sul territorio, se hanno pensato di chiedere al governo italiano revisione immediata e autorizzazione al fine di valutare la conformità alle nuove linee guida ministeriali del novembre 2004. Lascio la parola a Andrea Sabrini per illustrazione dell'interpellanza.
Grazie, signor Sindaco, per avere informazioni sulle azioni del Comune.
Grazie,
è per avere informazioni riguardo ai movimenti che ha fatto il Comune, proprio dato che questo impianto comunque è sul nostro territorio, poi in parte volevamo capire dato che ha più riprese anche sui giornali, abbiamo visto che comunque avete parlato tramite la provincia, quanto lei è membro provinciale, volevamo capire effettivamente il Comune come si era mosso. Questa è la valenza dell'interpellanza. Grazie.
Grazie, consigliere Sabrini. Sì, rispondo molto rapidamente. Ribadendo anche in questa sede ciò che è stato fatto. I comuni interessati che vengono citati nell'interpellanza hanno prodotto insieme alla provincia un protocollo che è stato rappresentato in prefettura, è stato rappresentato anche in regione, che tiene conto di quello che è stato chiesto nell'interpellanza e quello che è stato stabilito da questo consiglio comunale. È un documento che ovviamente è stato fatto circolare, è stato oggetto in prefettura anche di riflessioni importanti con la società che gestirà l'impianto e alla quale abbiamo chiesto tutta una serie di garanzie sulla materia, soprattutto di sicurezza, come richiesto nell'interpellanza, e credo che a breve, anzi sono sicuro, si terrà una assemblea alla loro presenza in accordo col comitato per illustrare proprio, per dare informazioni sulla funzione dell'impianto e soprattutto su tutta la materia di sicurezza. Però questo è per dire che il percorso è in questo senso. Ma ci tengo a leggere solo la parte finale, ovviamente, del protocollo d'intesa, perché richiama esattamente quello che è stato chiesto. E siccome vengono ribadite cose che questo Consiglio Comunale ha chiesto, e quindi sono stato un elemento di forza nella mia posizione all'interno di questo gruppo di lavoro, questo comitato, e sono state pienamente recepite. Solo le conclusioni, perché il prezzo sono lunghissime. In considerazione di quanto è sopra esposto, i comuni di Lodi, Lodivecchio, Cornigliano Laudense, Pieve Fissiraga, San Martino in Strada, Massalengo, Volgo, San Giovanni e provincia di Lodi convengono e si impegnano a, qualora i lavori non dovessero trovare il loro avvio entro la data della proroga della concessione, sia definitivamente revocata la concessione alla luce delle condizioni mutate descritte in premessa. Purtroppo questo è un argomento già superato. Invitare gli organi di competenza deputati alla realizzazione del piano di emergenza esterno ad attivarsi quanto prima per la stesura dello stesso, considerando le condizioni del contorno attualmente in essere, con particolare riferimento alla vicinanza dei centri abitati. Che l'attivazione dell'impianto abbia luogo esclusivamente ad avvenuta effettuazione e completamento di tutte le attività di consultazione, prima dell'adozione del PE, del piano di emergenza esterno, e di preventiva informazione ed esercitazione, rivolte alla popolazione interessata, compreso l'aggiornamento dei piani di emergenza comunali, con le modalità stabilite dalle vigenti normative in materia richiamate in premessa. Nel caso la concessione non sia messa nuovamente in discussione, invitare la Regione Lombardia, di concerto con il Ministero, ad avviare la stesura e conseguentemente siglare un protocollo d'intesa affinché l'applicazione delle linee guida, emesse in data 24 novembre 2014 dal Ministero stesso, siano inderogabili anche per l'impianto di stoccaggio gas denominato Campo Cornegliano, sulla scorta dell'esperienza già maturata alla Regione Emilia-Romagna che ha scaturito la firma del protocollo d'intesa in data 16 luglio 2015. Che prima dell'attivazione dell'impianto sia verificata l'esistenza o la stipula da parte della società realizzatrice e o di gestione dell'impianto di coperture assicurative con adeguato massimale, la cui congruità dovrà essere preventivamente verificata a favore della popolazione coinvolta, in grado di coprire qualsiasi danno diretto o indiretto a persone, a cose e all'ambiente, anche previa presentazione di adeguate polizze fideiussorie.
Grazie.
Si ritiene soddisfatto?
Sì, grazie.
Grazie, consigliere Sabini. Se non ci sono altri argomenti, dichiaro conclusa la seduta. Grazie a tutti e scusate, ma la lettura è stata molto lunga.